Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Da 30 secondi Atalanta Hapoel Haifa, partita di ritorno del preliminare di Europa League. Si parte dal 4-1 dell'andata, che vede appunto la formazione nerazzurra nettamente favorita in vista della qualificazione al prossimo turno di Europa League, l'ultimo turno prima della fase a gironi. Buona serata da parte di Eric Ganzeri, benvenuti a una nuova puntata di Pallonari. Tra poco verrò raggiunto dagli altri miei compagni di avventura, perché questa sera diciamo che la partita dell'Atalanta è un pochettino una scusa per parlare di quello che inizierà questo weekend, ovvero il campionato di Serie A. Però ovviamente seguiremo anche la partita di Reggio Emilia. Tra l'altro buon colpo d'occhio per essere praticamente Ferragosto, per essere il 16 di agosto, per questo Atalanta poi l'Haifa, nel quale tra l'altro vi diamo le formazioni, ve li daremo per qualche istante appena saranno disponibili qui sul mio monitor. In questo momento non c'è la formazione di... non ci sono le formazioni, chiedo scusa, di Atalanta e Apollaita, ma provvediamo immediatamente. La partita che tra l'altro appena iniziata, ci sono altre partite attualmente in corso questa sera, cercheremo di tenervi aggiornati in caso di gol. Ma questa intanto la formazione dell'Atalanta: Gollini in porta, in difesa Masiello, Mancini e Shinsiki. A centrocampo abbiamo Reca, Freuler, Pessina e Castagni, e il 3 d'attacco invece è Gomez, Zapata e Pasalic. Risponde l'Hapoel Haifa, formazione dell'Atalanta con un 3-4-3. Risponde l'Hapoel Haifa con un scusatemi un attimo di problemi di respirazione, che mi scusa. Dicevo, l'Hapoel Haifa con un 4-3-3 invece, con Zetkus in porta. Difensori da sinistra verso destra sono Dilmoni, Capiloto, Tamas e il capitano Malul. A centrocampo abbiamo Mitrevski, abbiamo Sjostedt e abbiamo Buzzaglo. E invece il trio d'attacco, il numero 10 Ginzaghi, il 19 Papazoglu e il 23 Adida. In panchina, per quanto riguarda l'Hapoel Haifa, ci sono Kadok, Arel, Plakushenko, Zamir, Vermut, Mispati e Kashoa, mentre invece per Atalanta in panchina ci sono Berisha, Valzania, o Valzania che dir si voglia, Palomino, Cornelius, Deron, Etteber e Parro. Si gioca da 3 minuti nel corso del primo tempo. Mi sono tra l'altro accorto che ci sono problemi per quanto, cioè, ho le grafiche sbagliate per quanto riguarda i colori delle squadre rappresentate. Adesso vediamo di correggerli assolutamente immediatamente, perché l'Apoel gioca con maglia rossa, mentre invece l'Atalanta gioca con la tradizionale casacca nerazzurra. Adesso vediamo di correggere al più presto il tutto, di modo che sia rappresentata, eccoci qua, rappresentata nel modo più corretto possibile la grafica della partita di questa sera. Abbiamo corretto l'Atalanta, adesso correggiamo l'Atalanta, forse. Purtroppo c'è qualche no, è sbagliato, ecco qui, è sbagliata la direzione più dato. Comunque, vabbè, adesso correggiamo tutto con grande calma, un attimo di pazienza. Raccontiamo però questa azione. Papu Gomez in possesso del pallone, avanza Gomez, perde momentaneamente controllo della sfera centrocampo, attenzione però all'Apoel, gli strappa il pallone, ma brava l'Atalanta a recuperare immediatamente il controllo della sfera. Masiello, dicevamo, discreto colpo d'occhio. Tanto è sbagliata anche in grafica su Sky, vedo i colori delle squadre, perché l'Atalanta si è andata correttamente in nero azzurro, l'Apoel si è andata in bianco e nero per motivi inspiegabili. Si è fischiettato del direttore di gara, calcio di posizione per l'Atalanta, si gioca il quinto minuto del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Apoel, possesso del pallone adesso affidato al numero 23 Mancini. Barro in panchina, numero 88, guadagna credo un calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo per l'Atalanta, primo calcio d'angolo del match al quinto minuto del primo tempo. Inquadrati i giocatori dell'Atalanta, Atalanta dell'Apoel Haifa. Atalanta con un paio di modifiche rispetto alla formazione della settimana scorsa, gioca Sin City per esempio, gioca anche Reca, gioca credo anche Pasa, dice non credo fosse in formazione la settimana scorsa. I giocatori che sono presenti in campo la volta scorsa sono Barro, Atber e Palomino, forse anche De Rone, non ricordo a memoria la formazione. Tanto calcio l'angolo dell'Atalanta che non ha avuto esito, quindi si riparte con una rimessa in favore dell'Apoel. Dicevo, partita che sembra poco più di una formalità questa sera, quella tra Atalanta e Apoel. Si parte, ripetiamo, dal 4-1 dell'andata. Vediamo cosa, se riuscirà a fare qualcosa la formazione ospite, però sembra sulla carta abbastanza diciamo complicato. Comunque abbiamo visto effettivamente cose molto più strane. Eccoci qua, adesso abbiamo corretto anche il colore dell'Atalanta. Adesso manca solo giusto il cronometro, che provvederemo a mettere sullo schermo tra qualche istante. Dicevamo che useremo la partita di questa sera non appena arriveranno gli altri, per parlare anche del campionato di Serie A che sta per cominciare. Il campionato di Serie A che sarà orfano, almeno per quanto riguarda la prima giornata, di due partite, diciamo in modo anche abbastanza prevedibile. Sono le partite di Sampdoria e Genoa, Sampdoria Fiorentina e Milan-Genoa, previste entrambe nella serata di domenica, che sono state rinviate per quello che è successo a Genova nella giornata di martedì. Per il momento sono confermate tutte le altre partite, ovvero Chievo-Juventus, che noi tra l'altro dovremmo seguire in diretta sabato pomeriggio alle 17.55, Lazio-Napoli sabato sera alle 20.30, poi Torino-Roma domenica alle 18, poi alle 20.30 Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese, Sassuolo-Inter e Atalanta-Frosinone. Noi domenica sera direi che seguiremo in diretta Sassuolo-Inter a questo punto, mancando Milan-Genoa, cioè dovremmo sempre seguire Sassuolo-Inter, però avremo un occhio di riguardo più per Sassuolo-Inter, senza nulla togliere le altre partite. Le partite sono Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese, Atalanta, domenica ci sono solamente 4 partite alle 20.30, perché ci sono due su DAZN, sono Parma-Udinese, Sassuolo-Inter, e poi su Sky ci sono Bologna-Spal e Empoli-Cagliari. Attacca intanto da quell'altra, pallone che finisce braccio dell'esterno difensore dell'Atalanta. 8 minuti e 10 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Apple. Pallone sulla sinistra adesso giocato dalla formazione, la formazione di casa, Masiello. Tutto Masiello mette il pallone sulla destra, l'aggancio che arriva da parte di Mancini. Masiello, Troilo, Masiello, assiste la formazione ospite, adesso perde il pallone Atalanta a centrocampo, motivo di ripartenza che però viene sventato, parte adesso la Polaifa dalla propria difesa. Masiello, ancora la formazione dell'acqua, il lancio lungo in avanti a cercare il controllo che arriva puntuale da parte del numero 11 della formazione ospite, dei sottofondi tifosi dell'Atalanta. Il numero 10, chiedo scusa, era Gisano, il numero 11 non è neanche in campo, il Zamir è in panchina. Assiste però l'Atalanta, il pallone adesso di Zapata, posizione di fuorigioco da parte del numero 91, segnalata con un pelino di ritardo da parte dell'assistente, però meglio essere sicuri, vediamo. Ed effettivamente era posizione di fuorigioco, non clamorosa, però effettivamente c'era la posizione irregolare da parte di Duvan Zapata. Se ne sono andati i primi 10 minuti di gioco, punteggio di 0-0. Per intanto Mancini si lamenta molto, niente di grave, vediamo cosa è successo. Ha preso un pestone, alla gamba ed è caduto, si è rialzato fortunatamente, niente di serio per il numero 23, botta probabilmente non piacevole, però niente di clamoroso. Partita fino a questo momento che non sta offrendo molto dal punto di vista dello spettacolo. D'altra parte, ripetiamo ancora una volta, si parte dal 4-1 dell'andata, quindi comunque c'è poco da fare per tenere viva la partita.
Renetti, se segni ecco qualcuno di questi giocatori qua, che almeno li compriamo ecco domani.
Buonasera Gianluca, buonasera Orso Yogi. Buonasera anche l'avvocato Pezzo, che è collegato con noi in questo momento, non si sa per quale motivo, comunque buonasera. Ancora intanto l'Atalanta.
Stiamo cercando nuovi giocatori per il Genoa, quel capilotto potrebbe venire bene.
Ecco, perfetto.
Ma dove diavolo la trasmettono questa partita?
Su Sky, dove vuoi che la trasmettano?
Ancora.
Ecco. Vabbè, cerchi un segnale, diciamo, non...
Ah, no, adesso io vi saluto, vado a cenare, poi se ne parlo.
Buon appetito, sì, anche perché poi dopo parliamo di campionato, quindi...
Va bene.
E lì non c'è bisogno di...
No, allora dopo significa dopo la partita, quindi cos'è 10:30? Uh-huh. Vabbè, allora vi raggiungo dopo.
Va bene, bye bye.
Ti ricordi di premiare il Genoa? È andato
sì,
via.
Va bene, è andato via, sì. Ancora la
comunque intanto buonasera e soprattutto Dica. Che bella Europa League.
Sì, non so cosa stia succedendo in questo momento. Allora, vedo che il Brøndby al 13° minuto del primo tempo è già in 10.
Quello conta poco, ma le vere notizie, Eric, sono che lo Zenit ha fatto gol, ma non gli basterà.
Quanto stanno e quanto... Beh, manca 40 minuti, eh.
Carne... 3 per pareggiare, 4 per vincere.
Sì, esatto, perché aveva perso 4-0, lo diremo Minsk.
Amici dell'Europa che ama, buonasera.
Sì. Buonasera, dottor Canton.
Buonasera, Canton. È pronto a stappare che lo Zenit se ne va fuori dalle balle?
Mamma mia, come godo. Beh, adesso Caffè. Sto guardando Tampa Bay contro New York, quindi su DAZN.
Quanto stanno? Appena iniziata, credo, no?
No, è iniziato alle 7.
Ah, ok, allora quindi...
Sono 2-0.
Terzo quarto inning, più o meno. Terzo. A occhio.
terzo inning basso, però una noia mortale perché praticamente il lanciatore di Tampa Bay probabilmente è andato in una scuola speciale.
Perché? Perché? Perché è bravo?
Che gioca, no, gioca perché, malissimo.
No, perché è abbastanza lungo per eliminare degli infami, assolutamente non infami.
Vabbè.
È la parte schiaffosa della lineup, quindi insomma.
Vabbè. Questo gioco per Atalanta, siamo al 14° primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Hapoel, partita di livello abbastanza infimo fino a questo momento, a livello qualitativo, non credo ci sia stato nemmeno un tiro in porta fino a questo momento.
L'Atalanta non ne ha bisogno, aspetterà Rigoni per fare
chiaro.
Se mi interessa ho trovato una posizione domestica per guardare entrambe le cose in contemporanea.
E infatti confermiamo le statistiche al 14° primo tempo. Tiri in porta, Atalanta 0, Hapoel Haifa 0, esattamente come punteggio.
Non fanno coefficiente UEFA queste partite.
Cosa?
Non fanno coefficiente UEFA queste partite, solamente il passaggio del turno è contemplato.
Non ne ho idea, onestamente, può essere. Ancora l'Hapoel, controlla il pallone. Pallone giocato in avanti adesso dalla formazione ospite. Fischi da parte del pubblico di Reggio Emilia. Cross sbagliato qui da parte del numero 4 Malul. Intanto è appena iniziata Maribor Rangers, punteggio di 0-0. Si parte dallo 0-0 dell'andata. No, un momento, quanto è finita l'andata?
Una 3 all'andata.
No, ho letto male.
Quindi,
ho letto
Rangers,
male
grafica, quindi sì. Rangers niente Champions quest'anno.
No,
sono in Champions, scusa,
no, anche perché in Scozia credo che ne vada la vincente, neanche i gironi, vai ai preliminari della Champions League.
Celtic ha perso infatti ai preliminari, quindi Celtic è fuori. Rangers sarebbe
scommetto che probabilmente è una delle vittime del move format.
No, ma anche prima era così, perché comunque anche negli ultimi anni la vincente non andava diretta in Champions League. Colpo di testa, intanto deviazione da parte di un giocatore dell'Hapoel Haifa che regala un calcio d'angolo all'Atalanta. È stato un cross in mezzo, deviazione da parte, vediamo un po' di chi è stato. È stato... Scusa?
Era Capiloto, lui che sta difendendo benissimo, non ha ancora preso gol.
Credo fosse Tamas il giocatore autore della deviazione, comunque lo vedremo tra poco. Sì, era Tamas.
È
Tamas il 30.
Perché tanto Tamas è il scarso.
Il cross in mezzo, arriva l'aggancio da parte di Mancini, giocatore a terra della Hapoel Haifa, tutto regolare secondo il direttore di gara, si prosegue ancora l'Atalanta, il pallone di Masiello lo restituisce con un po' di fatica al Papu Gomez, batti e ribatti, vinto al momento dall'Hapoel Haifa, poi fallo ai danni del giocatore dell'Atalanta, calcio di posizione in favore della formazione di casa, fallo commesso ai danni di Reca.
Purtroppo oggi è già stata mietuta una vittima.
Ah, sì.
Ovvero i maledetti russi dell'UFA ci hanno tolto la soddisfazione di vedere Niedder con Lussemburghese avanti.
Vabbè.
Quattresimo il gol decisivo.
Ci sono altre squadre ridicole questa sera. Allora c'è il Tiraspol che è moldavo.
Tipo il Tulane.
Il
Lussemburgo che è 2-0.
Il Jagellonia, che Cantone presumo conosca molto bene, gioca alle 23. Esatto.
Polacca.
Gioca alle 20:30.
Non è delle big.
Beh, non è. Cioè, non può, è praticamente arrivato a seconda o terza in Elettrascasa.
Chiedo scusa, la Jagellonia che città rappresenta? C'è una città che si chiama Jagellonia in Polonia?
Sai che non ricordo. No, penso che sia.
Cerchiamo di che città. Ragione. Cerchiamo di che città. Bialystok, possibile? No, allora, l'università di Jagellonia è di Cracovia, perché quindi rappresenta la città di Cracovia. Molto
la città di è la squadra di Cracovia, l'altra.
No, Jagellonia è società calcistica con sede di società di Bialystok.
Bialystok, ok. Però l'università jagelloniana è invece a Cracovia, non è a... Quindi penso al limite non siano tanto lontane.
No, non penso...
Tutto qua.
Un attimo che mi documento, perché vai. No, non c'entra niente, non penso c'entra che cosa? C'entri, perché...
Ah, ok, vabbè.
È un attimo perché, guarda, non...
Vabbè, non è fondamentale, però diciamo...
Eric, mi informo da Copenaghen.
No, è stata... Scusa, prego.
Vai. Dica,
no, vado, vado, Copenaghen ha vinto 2-1.
Benissimo.
Copenaghen è l'avversario.
Ok, benissimo. Intanto
è stata, si chiama Jagellonia perché è stata fondata dai soldati reduci dal 42esimo infanteria, del reggimento infanteria nel, sì, 1920, sì, reduci dalla prima guerra mondiale,
sì,
e quindi il reggimento era probabilmente, il reggimento si chiamava Jagellonia.
Ok,
no, sto dicendo una stronzata, il nome Jagellonia non si chiamava niente,
vabbè,
il nome è arrivato nel 32 per riferirsi alla dinastia del che è una dinastia come i Tudor, okay. Gli antichi re polacchi.
Allora, stiamo parlando poco della partita per due motivi. Uno, non sta succedendo assolutamente niente. Due, si parte dal 4-1 dell'andata e c'è poco da fare alla fine.
Ecco, mi avete fatto venire voglia di rigiocare su PlayStation 5 invece di vedere queste cose con i polacchi, ma sta finendo una partita con i tedeschi, sono,
non importa,
sono,
ma
il
no,
boss,
ma
noi... sono il boss pacifico del mondo e sto, per, sto mettendo da parte l'uranio, mentre sono molto pacifico, okay, ma intanto sto mettendo da parte,
va,
l'uranio,
bene. Ecco. Tanto, ci chiedono il giocatore del Benfica, no, che non è del Benfica, del Braga, che giocava che seguivamo l'anno scorso, sì, che era Fran Sergio, gioca ancora nel Braga, però è stato fermo tantissimo per
Eric,
un lungo
infortunio, è la seconda punta adesso, è diventato
la luce. La luce nei nostri occhi,
per cortesia.
La speranza nel futuro dell'umanità.
Certo, va bene.
Quando lo abbiamo seguito,
giocherà più tardi.
Seconda punta.
Comunque giocherà più tardi, inizia alle 21:30 la partita del Braga. Magari ne seguiremo anche un pezzettino, via.
Bella, Eric, è importantissima.
Ma è importantissima cosa, cosa stai dicendo? Attenzione,
assolutamente.
All'Apoel,
seguiamo. Anche il Bari, dai.
Anche il, scusa?
Ah, la squadra di dilettanti inglese che è in Europa dopo 60 anni.
Ancora l'Atalanta che perde per qualche secondo il pallone, tentativo di ripartenza adesso della formazione di Gasperini. Gasperini che martedì ha criticato molto apertamente e anche molto aspramente il mercato dell'Atalanta. Vedremo se...
Potrebbe dire perché.
Come?
Qualcuno ce lo dirà il perché.
Ah, non lo so. Magari Gasperini nel post partita.
Eh no, abbiamo un collegamento poi dopo col giornalista adibito.
No, 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 non lo voglio sentire, no, proprio zero.
No.
Proprio zero.
No,
ti tolgo il collegamento se lo fai.
No.
Pallone in mezzo intanto da parte di Reca, il pallone in area di rigore, conclusione rimpallata, conclusione respinta da Capiloto, mette il pallone in calcio d'angolo. Buona occasione per l'Atalanta con la conclusione da parte
neanche
di Cassina.
Neanche ci provano.
Vediamo qui,
vedi
Zapata.
La capacità, vedi gente che cammina, gente che dice, ma
vabbè, sì, è una partita, diciamo, una partita abbastanza inutile questa, cioè storicamente,
cioè, serve solo a far vedere Arrigoni in che squadra capiterà.
Esatto.
Calcio d'angolo per Atalanta, 21-21 nel corso del primo tempo. Punteggio di 0-0.
Non neanche accesi i maxi schermi al Vapei.
Ma già l'altra volta, se ti ricordi, già nella prima gara del primo preliminare erano spenti. Atalanta che adesso prova una nuova percussione, non riesce a penetrare in area di rigore, cross verso il secondo palo, troppo largo però, altra deviazione e altro calcio d'angolo, deviazione questa volta da parte di Sjostedt che mette il pallone in corner.
Probabilmente Squinzi non gli ha dato la password del wifi.
Calcio d'angolo numero tipo 4 credo, calcio d'angolo numero 5 credo, scusa, per Atalanta.
Scusate, un'informazione molto brutta per i religiosi, ha subito gol il Cristo Atletico contro il Salamanca.
Attenzione intanto alla portiere dell'Apoli che sta per combinare un papocchio.
Ma cos'è, scusa? Cos'è sta roba?
Il Cristo Atletico, credo che sia una squadra sudamericana.
È spagnola e ha subito gol contro l'Unionista del Salamanca, quindi
scemo io non saperlo, guardi.
Sembra una bestemmia abbastanza fantasiosa.
Infatti, purtroppo. Sì, infatti, assolutamente.
La squadra preferita, la nostra nuova squadra preferita.
No, abbiamo anche altri risultati interessanti. Nella notte i Jaguares de Cordoba hanno battuto per 2-1 i Bucaramanga, chiunque sia questa squadra. Poi alle 21 in campo la Premier League egiziana con Misr El Makaza contro Zamalek. Ecco, abbiamo anche dei risultati. Abbiamo dei risultati della Coppa d'Estonia che leggerei per testimoniare il grande livello del calcio estone. Per esempio, il Flora Tallinn ha battuto di misura il Valga Warrior per 13-0. il Lanema Apsalu ha battuto anche lui di misura i Teleios per 14-1 e il Legion ha battuto per 3-0 il Parma JK Vaprus.
Ottimo.
Sì, grande calcio, il grande calcio estone.
La, intanto dopo la Spagna Supercoppa, che sì,
dica.
Nel, stanno giocando alle finali del mondiale under 20 femminile.
Ecco.
E la Spagna che ha buttato fuori gli Stati Uniti in maniera sì, abbastanza vabbè, anche okay, racomolesca. Cioè, gli Stati Uniti hanno fallito. Sta vincendo con la Nigeria, mentre la no, Francia.
Atalanta, palla in mezzo, colpo di testa. La parata da parte del portiere dell'Apos. Buona, buona occasione per la formazione nerazzurra vicino al gol del vantaggio. Vai.
La Francia sta vincendo 1-0 in intervallo contro la più grande e seria democrazia del continente asiatico.
Cioè, quale?
Che probabilmente si rivarrà. E qual è la più grande democrazia del continente asiatico?
La Cina? No, quale può essere?
No, so, più democratica.
Ah, più democratica? La Corea del Nord, probabilmente, allora.
Esatto, ah, la okay, Corea del Nord, esatto.
Benissimo, grazie.
Gol di De Labre su rigore.
No, sono più sorpreso che siano arrivati dei risultati di una squadra della Corea del Nord. Comunque, attacca.
No, no, è il mondiale. È il mondiale.
Ah, il mondiale, ok. Allora i mondiali sicuramente non vengono disputati in Corea del Nord. Questo è poco, ma sicuro.
Dello Zenit. Cioè, maledizione.
A terra.
Beh, la Corea del Nord. La Corea del Nord fa abbastanza bene alle Olimpiadi con il calcio femminile. Arriva,
sì, no,
arriva
sì, piegato perché, alle Olimpiadi si presentano unite. Quindi.
No. No, no, Corea del Nord si presentano solo.
Dov'è che saranno presentate unite?
Cioè, sono presentate per alcune cose dell'invernale,
ah,
no,
ecco,
dell'invernale
sì,
in Corea quest'estate. Okay. Non so, mi ricordo cosa, se era l'hockey, mi pare.
Può essere, sì, può essere l'hockey, sì, per le Olimpiadi di... Oddio, dove erano l'ultima Olimpiadi, che non mi ricordo.
Ah, a proposito, è a Pyongyang,
Pyeongchang, sì,
del sud. Ecco, intanto, in Svizzera sta giocando il calcio femminile in Svizzera.
Sì, intanto, scusa,
e
scusa,
lo Young Boys femminile, che si chiama Young Boys, sta vincendo 3-0. Okay. Quindi sembra un po' controsenso.
Intanto, cooling break in campo, volevo dire, sì, tutti fermi, ci stanno rifocillando, stanno bevendo un po' d'acqua a bordo campo.
Cioè, Young Boys femminile, chiamalo Young Girls. Tomare.
Vabbè, lascia stare la stessa.
Però, cavolo.
Allora, abbiamo qualche risultato. Allora, il Bremi è 0-0 contro il Subotica, squadra serba. 0-0 tra Basilea e Vitesse. Ludogorets è in vantaggio per 1-0 sul campo dello Zirinski all'andata. 1-0 per il Ludogorets, quindi siamo 2-0 contando la gara di andata. Buzzaglio intanto è ancora a terra da prima, ha subito un intervento.
Purtroppo Eric, però la lente va su Zenit, perché lo Zenit con due gol va supplementari.
Sì, a 21 minuti effettivamente per farlo. Adesso mi metto. Adesso cerco un segnale della partita, vedo se riesco a trovarmi.
L'Olympiakos sta vincendo fortunatamente contro Lucerna.
Perché fortunatamente, di grazia?
Così, insomma, i ragazzi vanno sostenuti.
Vabbè. Non è obbligatorio.
Il Legia avversario sta perdendo contro il Lussemburgo, sì. 2-0.
Intanto vediamo cosa è successo a Buzoglu. È caduto a terra sulla. Ha subito forse un. La gamba sinistra ha una torsione abbastanza non bella, effettivamente. Infatti esce in barella, poverino. Esce in barella.
Intanto è finita. Lipsia passa.
C'è un cambio. Cambio in arrivo per l'Apo e l'Aifa. Si è fatto male, come detto, il numero 77 Buzoglu, che uscirà dal terreno di gioco tra qualche istante, probabilmente in barella. Allora, io accesso, vediamo un po' lo Zenit. Che ho iniziato la partita dello Zenit?
Te, alle 19.
Zenit è iniziata, sì, sono al 60esimo, quindi
non c'è, sfortunatamente non ce l'ho.
Ha segnato il Linz Austria, okay. L'ASK Linz contro il Vekistas.
Va bene.
Quindi adesso sono supplementari tecnicamente.
Allora, vediamo un po' Zenit contro Dinamo Minsk. La danno su Match, che è il canale praticamente sportivo russo. Che tra l'altro credo faccia anche la Serie A, ma non vorrei dire una fesseria. E adesso ci mettiamo quel segnale lì. Vi metto quel segnale lì sul monitor, così almeno vi tengo aggiornati su questo. Su questo match. Dica.
Sì.
Se vi interessa, questa notte il Toronto ha vinto la Coppa canadese contro il Vancouver. Con
esiste,
5-2.
Esiste la Coppa canadese da quando? Di grazie?
No, esiste, c'è l'MLS in cui giocano tutte miste.
Ah, okay.
Poi le poi... americane fanno la Coppa America giocando anche con quelle piccole.
Credo che si chiami Gold Cup la coppa del.
La Gold Cup è tipo l'europeo per nazionali.
Per le nazionali, hai ragione, giusto.
No, è una coppa che per il Nord America, che praticamente ho capito. Finale è sempre messa con Stati Uniti. No, e le canadesi, ma giocano anche quelle, quindi
ho capito.
O la squadra di Nesta giocano a ste coppe.
Va bene,
vinto 5-2 con gol di gol e 2 assist di Giovinco. Sì. 3 assist di Giovinco.
Buono.
Attacca la parata. Si qualificano intanto, per la coppa delle coppe.
E intanto, intanto sta per arrivare un cambio. Perché sta per entrare il numero 7 Plakuschenko, anzi, che dir si voglia, al posto come detto di Buzzaglo che uscirà per l'infortunio riportato in precedenza,
purtroppo.
Tanto leggo di attenzione Atalanta, leggo di un terremoto di nuovo in Abruzzo, speriamo che non sia niente di serio.
Cossettina.
Lo Sturmgratz demolito da Ciprioti.
Calcio di punizione per Atalanta.
5-0. Cavolo.
Tanto calcio di punizione per l'Atalanta. Quindi un'azione di prima con un liscione, tra l'altro sotto porta, grande occasione per l'Atalanta, mi era sfuggita questa azione, l'asse da parte di Pessina, non riesce ad arrivare sul pallone Castagna a mettere il pallone in porta. Intanto, come detto, c'è il cambio nel Napoli Haifa, è uscito Buzzaglo ed è entrato il numero 7 Plakuschenko, anzi, che dir si voglia.
Il Siviglia sta passeggiando in Lituania, aveva vinto solo 1-0 in casa, adesso sta vincendo 3-0. Gol di Nolito e doppietta di Sarabia.
Neanche brutto il Siviglia quest'anno, devo dire, nonostante anche se ha perso il campione.
Allora, vediamo un po' se riesco a prendersi. Eccoci qua.
Soprattutto Siviglia, il giocatore più bello di tutti, che è Gnagnolo.
Credo ci sia un legno colpito dall'Atalanta. Adesso ero distratto perché stavo mettendo a posto il segnale della partita dello Zenit. Vediamo intanto la punizione.
Sono iniziate. Papu
Gomez. No, è uscita semplicemente. Non credevo fosse un legno perché ho sentito un rumore, ma invece ha colpito solo i cartelloni pubblicitari.
Sono iniziate un po' di partite delle 8:30, che ricordiamo essere FCSV dalla Romania contro la Dux Palato,
okay.
E vengono dallo 0-0 in Croazia,
sì.
Il Feyenoord contro il Trencina, che Trencina ha fatto, cioè il Feyenoord deve recuperare 4-0,
ecco.
Di 4 gol,
ecco.
Quello Zenit,
poi
uguale.
C'è Gent, Jagiellonia, di cui parlavamo prima, Partizan contro una squadra danese che non voglio nemmeno pronunciare, Nordsjælland.
Aveva già fatto altre partite.
Ah, Nordsjælland. Ma giusto, sono un idiota.
In due modi, tranquilli.
Allora, idiota, vediamo un po'. Match football dovrebbe essere qua. Vediamo un po' se riusciamo a prendere il segnale della partita. Eccoci qua, 73-25 nel corso della partita. 2-0 per lo Zenit. Io in questo momento ho il segnale della partita, sta attaccando tra l'altro lo Zenit, pallone finisce in area di rigore. Arriverà tra un po' a me, allora, perché sai che con i segnali streaming arriverà un pochettino in ritardo. Cross,
niente, peccato. Vabbè,
c'è ancora un quarto d'ora.
C'è ancora un gol per non
attacca l'Apo
Paredes
col gol.
Però il San Pietroburgo sta giocando con un uomo in meno, sì. Paredes fuori per doppia ammonizione.
Sì,
dopo che ha segnato il primo gol.
Parecchio dietro il mio segnale della partita adesso, stavo guardando. Mi sa che il gol arriverà tra un bel pezzo. Intanto c'è un calcio d'angolo per l'Apo e l'Haifa. Però partita che... ho aperto
gol
un
paio. Intanto Legia Varsavia ha fatto un gol, per cui però non ce la fa recuperare.
Eccolo qua il gol, eccolo qui. Numero 72 ha segnato dello Zenit. C'è stato un cross.
E subito cross in mezzo, Vienna.
Cross in mezzo, colpo di testa e a torre, e poi il gol. Conclusione praticamente al volo.
Solo per quello, Zuba, quindi.
Zuba, sì, esatto, ha segnato lui.
Ha immediatamente segnato il Rapid Vienna, per cui... insomma...
3-0, quindi, comunque, per il... per lo Zenit San Pietroburgo. Cross, cross lunghissimo da centrocampo, torre, e poi Zuba prende il tempo tutta la difesa, lo spara al volo di destro in fondo al sacco.
Basta con questi giocatori tarocchi. Dov'è il calcio vero? Basta il tarocco.
E il Napoli gioca, dovrebbe giocare domenica.
Vediamo le esatto. squadre ufficiali. Cosa sono? Slovan Bratislava. Slovan Bratislava.
Non ho capito niente di quello che ha detto. Comunque vabbè.
Ufficialità, voglio squadre serie io. Basta sì. questi campionati europei con le squadre di merda.
Ma la smetta, non dica fesserie. Segnato il Genk intanto contro il Lech Poznan, non so se l'avete detto.
Ah, Dio mio.
Uva, io l'uva la bevo. La sud'uva, che cos'è?
Lasci perdere.
Praticamente vivremo delle coppe senza le polacche.
Praticamente, quasi. Direi praticamente.
Praticamente sì, perché...
Può avere le emittente polacche che manderanno praticamente le partite senza squadre polacche in Polonia.
Probabilmente tre anche in Europa.
Ancora il Lapoel in possesso della sfera. Fermo con sto microfono, Canton.
No, non sono io.
Io, scusa.
Ah, sei tu? Io. Pallone in area di rigore da parte del Lapoel. Masiello strappa il controllo della sfera con grande maestria. Secondo tempo lo facciamo
un quarto d'ora.
Lo facciamo tutto sulla Serie A, perché se la partita è così anche nel secondo tempo, sì. Io non arrivo vivo alla fine, probabilmente.
Parliamo della squadra campione d'Italia, Napoli.
Non mi risulta, onestamente.
Tra un quarto d'ora inizierà a giocare la Juventus di Norvegia, cioè Rosenborg.
Sì.
Al quarto
contro il Cork City.
No, lo Zenit ha fatto il quarto. Ecco. Ormai è finito.
Quindi tempi supplementari.
C'è ancora il segnale della partita o chiuso? Sì, eccolo qua. Sul mio segnale stanno ancora facendo rivedere il gol dello Zenit. Il quarto.
Ma come fanno?
Cuba, maledizione.
Quarto arriverà.
Come fanno? Cioè, la Dinamo Minsk vince 4-0 in casa e una settimana dopo vincono gli altri 4-0. Mi sembra veramente fuori dalla grazia di Dio.
In 10, Andrea. In 10.
In 10. In 10 addirittura.
Ancora l'Atalanta in possesso della sfera, 37 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Apoel. Parlando di squadre che devono rimontare, ricordiamo che l'Apoel deve rimontarne 3 di gol.
Se ti fa schifo questa partita, pensa che Tampa Bay contro New York fa 10
volte. Vabbè, ma che gol ha preso il Dinamo Minsk? L'ho visto adesso. Ancora Zuba, tra l'altro, sempre lui. No, gol veramente ridicolo, adesso non posso farvelo vedere, però è un gol veramente ridicolo, cioè lancio lungo dalla distanza, conclusione di, peraltro mi sembra anche abbastanza ciccata da parte di Giuba, un controbalzo col pallone che ha preso una direzione strana, palla all'angolino, portiere si è buttato 3 ore dopo e ha preso gol del 4-0. Proprio un campanilaccio di quelli proprio.
Piace tanto questo Giuba, magari lo porto a Torino così con Belotti.
Campanilaccio praticamente. Giuba tenta la conclusione, fa rimbalzare il pallone. Portiere si butta con 3 ore di ritardo e il pallone finisce all'angolino. 4-0.
Certo, perché Giuba con Belotti sarebbe una coppia che ci riporterebbe in Champions League quest'anno.
Quanti gol ha fatto Giuba oggi? Ha fatto solo il terzo e quarto o ha fatto anche il primo e secondo?
Sì, solo il terzo e quarto. Bastano per me per portare la Torino.
Sì, bastano avanzano, effettivamente.
Fino alla maglietta di Giuba venderebbe quanto quella di Ronaldo.
Sì.
Beh. Oddio.
Gli eventi del fetish lo apprezzeranno e noi a Torino ne abbiamo tanti. Che tifo Torino, infatti.
Intanto sto vedendo il cibo che stanno consumando in quel di Bologna i nostri amici Marta e Fabio. Passi quello di Marta, quello di Fabio proprio brudino. No, non capisco cosa siano queste cose, ma Che brodo è brodo di sicuro. Sto cercando di capire però cosa so, che tipo di
tipico piatto croato, Eric.
Ma non, che, ma non credo, sa. Non mi risulta, onestamente. Adesso faccio vedere, magari avete più esperienza di me dal punto di vista alimentare. Ecco qua.
Questi sono dei come si chiama, cavatelli, come si chiamano?
Cavatelli, passatelli.
Come si chiamano? Come si chiama questi? Qui che faceva servizio, come si chiama? Col pane che pressa. Boh, qualcosa, però sono buoni.
No, sì, immagino che sono buoni. Però personalmente preferisco l'altro piatto, quello mangiato da Marta, ecco, che vi sto inviando.
Mi avete fatto venire voglia di ramen.
Ecco, ecco questo qua mi interessa di più. Tortellini con non capisco cosa ci sia, però.
Questi sono i tipici piatti che mangia Perisic. Sì. Vedo che stanno cominciando a capire.
Credo che sia a occhio sembra tortellini con tipo bresaola, qualcosa del genere.
No, sarà tipo soppressa o
anche soppressa, no, sì. No.
È un piatto croato, è carne di cavallo quella lì.
Buonissima carne di cavallo?
Non è carne di cavallo.
Addirittura?
Infatti mangerò quella, ragazzi. La bresaola è per i fighetti italiani.
Vabbè.
La bresaola di cavallo, ovviamente.
Sì, certo.
Buonissima.
No, però di cavallo l'ho mangiata, effettivamente, è buona.
Ma dalle vostre parti non si mangia, da noi invece no, la bistecca
la carne,
è cavallo.
No, dalle mie parti no. La carne di cavallo sì, però. Carne di cavallo sì, si mangia dalle mie parti.
Da noi moltissimo, ma più che altro la costa adriatica. È la costa adriatica, perché nella costa tirrenica il cavallo si mangia di meno, mentre tutto l'adriatico lo mangia dalla Puglia al Veneto.
Mm-hmm. Ti mangerà
più che altro Puglia, più Puglia e Veneto, più che altro.
5 minuti alla fine del primo tempo.
Una partita talmente entusiasmante che stiamo parlando
di merda, della località, dovevo con gentilezza una partita veramente di merda.
Lo so, ragazzi, ma purtroppo
non mi aspettavo nient'altro, devo dire la verità. Però.
Ma anche questa è l'Europa che ama, l'Europa che si annoia ma che ama lo stesso.
Va bene, ok.
Andate al Torino, i punti per andare in Europa, a quest'ora una partita più bella c'era, scusate.
No, perché il Torino avrebbe perso 1-0 in andata e quindi avrebbe dovuto recuperarla probabilmente.
Abbiamo
con la squadra che abbiamo fatto, siamo di sicuro dietro le prime 4.
Sì, il 20° posto è dietro le prime 4. Sì.
No, stavo cantando il coro del pubblico bergamasco.
La palla, Manola.
Credo che fosse. E la cantina attraverserò col buttiglione sempre in mano. Che tra l'altro fanno altre tifoserie. Ancora l'Atalanta, fallo commesso da
non
Zapata.
Si sa perché la tifoseria non esiste. Perché è Tarocca!
Non è Tarocca. Sarà Tarocca la sua al limite. Che poi non credo che la tifoseria sia Tarocca. Ah, però il vizietto, ed è un vizietto molto comune, tra l'altro, a molte altre tifoserie, di prediligere per motivi economici, diciamo. Prediligere la. Diciamo la. Le robe non originali, forte. mettiamola così.
5.2 mica cacchi. Cavolo.
Cosa, scusi, non ho capito. Ah, il terremoto.
La magnitudo adesso è 5.2, che vuol dire 4.9 o 4.8. Sì, sì. Alla fine.
Un altro come ieri.
Sì, però ieri alla fine non è successo niente, fortunatamente, no?
Due volte rischia.
Vediamo, speriamo che non ci siano conseguenze gravi. Tre minuti alla fine del primo tempo, poco meno anzi.
Se gioca il nostro eroe.
Chiedo un commento a mio padre di questa partita. Papà, cosa dici? Papà?
Poverino.
Se è meglio andare a Abano.
Poverino.
A mangiare il gelato.
Poverino, l'hai svegliato, diciamo.
No, sveglio, ho detto sarebbe meglio andare a Abano a mangiare il gelato, perché da noi si va ad Abano Terme la sera a mangiare il gelatino.
Va bene.
E a vedere le turiste tedesche attempate che sono alle Terme. Ecco.
Non date idee ai giocatori dell'Inter che poi lo fanno prima della partita sta roba qua, vi prego.
Siamo intanto, credo, di nuovo Tanto mi dice, siamo collegati.
Di andare a Bonotelmo a guardare le donne, vi prego.
Dice, sono collegato, siamo intanto collegati, chiedo scusa, con l'avvocato Pezzo, che ha trovato il segnale della partita. Sentiamo la sua opinione su questo incontro. Vediamo se abbiamo il collegamento. Ecco, appunto. Attenzione intanto all'arco. Ecco, meglio che chiudiamo il collegamento perché è un po' troppo alto.
Beh, ma ora gioca il calcio che conta, fra un po'.
Sì. Alle 21.30, tra un'ora.
C'è ancora. No, tutto. Anche tra un minuto c'è il Burnley, Eric. Il Burnley almeno ha un'atmosfera diversa.
Ok. Quanto deve fare il Burnley per passare?
Perché 0-0 all'andata.
La fanno vedere, tra l'altro, il Burnley? Fammi vedere un attimo. Sai che non è. Ma è in trasferta, gioca o in casa?
In Inghilterra.
Sai che non la fanno vedere?
Come trovo il modo io di vederla? Una squadra che ha Hart in porta va vista sempre.
Se non è prodotta, come fai a vederla? Scusami.
Non è importante. C'è Joe Hart in porta, Eric. Io lo voglio vedere la papera di Hart.
Burnley contro Başakşehir. Adesso vediamo se la fanno vedere da qualche parte. Perché su Live on Sat non è segnalata. Vediamo un po'.
Purtroppo, Eric, il Burnley possiamo dire che è la piccola d'Inghilterra in questo anno di Europa.
Allora, non c'è diretta TV né stream, quindi non la fanno vedere da nessuna parte sta partita.
Tutto solo perché sono piccoli, vergogna.
Non so se la fanno vedere in Turchia, ma non credo. Se vado un attimo a vedere, ma...
Mamma mia. Ma una squadra, scusa Eric, una squadra che ha Lennon, Joe Hart e soprattutto Phil Barnsley. Come fai a non vederla?
Vabbè.
Sto leggendo delle notizie, di dichiarazioni. Ripensavo quando l'altra sera hai detto che quando farete il podcast politico, quando parlavate...
Non faremo nessun podcast politico.
Ecco, penso che leggendo certe notizie, penso che ti arresterebbero nel giro di due giorni, quindi è meglio che cambiare il sito.
Vabbè. Comunque sì, non la fanno vedere Burnley contro Başakşehir, quindi avremo solamente aggiornamenti dal campo probabilmente, perché in TV non va da nessuna parte. Intanto 3 minuti di recupero. Attacca la
partita del Burnley non
conclusione, la parata da parte della portiera dell'Atalanta in corner. Bella occasione per l'Apo e l'Haifa, con la conclusione dalla distanza da parte di Ginsari e la parata ottima da parte di Gollini in calcio d'angolo.
E tra le tante, diciamo che è una delle più interessanti, perché vengono da una 0-0 in Turchia.
Sì, poi diciamo che Başakşehir non è scarsissimo, tutto sommato. È una squadra. Cioè, diciamo no, che infatti, per essere un secondo preliminare di Europa League, è comunque una partita già abbastanza interessante, tutto sommato. Quello di Premier League, una squadra
campionata. Barley è una piccola di Inghilterra.
Occhio all'Apo e l'Haifa, che va vicino alla segnatura del 1-0. Conclusione ancora. E poi la parata da parte di Gollini. Conclusione da parte.
Anche le quote sono molto, molto, insomma, incerte, perché 2,40 per il Burnley e i turchi 3,25. Quindi veramente.
È iniziata Burnley contro Başakşehir. Si parte da 0-0.
Siamo una partita da tripla, ecco.
Adesso vado a vedere se il Başakşehir ha un account Twitter. Se magari in Turchia la fanno vedere, ma non credo, onestamente, che la facciano vedere. Non credo sia neanche prodotta la partita a livello...
Perché è razzismo contro il Burnley, Eric. È razzismo contro di loro.
Salutiamo il Feyenoord perché sta vincendo 1-0, ma sì, ha segnato Mans del Trincino. Sono a 1-1 e considerando il 4-0 dell'andata, diciamo che la situazione si mette davvero in una...
Dato che il Feyenoord non c'è più, così imparano a sporcare Roma. Che peccato!
Intanto l'Apo e l'Haifa lo vuole fare il golletto del corner.
Ancora il pallone intanto bloccato da Gollini, però sarà calcio d'angolo in favore del l'Apo e l'Haifa. Rivediamo quello che è successo. Tanta occasione, sì, tentato quantomeno di tentare di bloccare il pallone Gollini, non ce l'ha fatta. No, anche Turchino, non la fanno vedere.
Il Cristo Atletico è sempre sotto di 1-0 l'89esimo, quindi
mi sa che... Ma no!
Calcio d'angolo per l'Apoel, un po' più vivo diciamo questo finale di primo tempo.
Attenzione!
Contropiede no, c'è assolutamente nulla, quindi mi sa che il primo tempo va anche a morire.
Comunque, Eric, il Crist Atletico è la nuova squadra che seguiremo da ora in
ma,
poi.
Ma vai, ma per cortesia. Finisce il primo tempo, si va negli spogliatoi a Reggio Emilia, 0-0 tra Atalanta e Apoel Haifa, un po' più viva nel finale della partita, un paio di occasioni per l'Apoel, un paio per l'Atalanta. Direi che però Gianluca, fino a questo momento, lo 0-0 esprime sia la, diciamo, quello che abbiamo visto fino a questo momento, che anche ovviamente il livello della partita, non altissimo tutto sommato, no?
Ma no, è una scampagnata per l'Atalanta, e anche perché dovrà prepararsi per lunedì, esatto, e per il prossimo preliminare, perché il Copenaghen purtroppo è una big di questi preliminari, sì, e sarà dura lì. Se mm-hmm. questo diciamo che è un perditempo, diciamo, mm-hmm. prima di dire così.
Andrea Canton?
Concordo pienamente, quindi insomma non c'è neanche da, non è neanche da commentare questa partita, direi che sì, insomma, non c'è veramente nulla da dire.
C'è poco da aggiungere effettivamente su questo primo tempo. Atalanta che deve subire.
Aggiungo io che sono presidente, sì. Tarocchi, quelli lì.
Va bene. Stavo guardando se vai supplementari lo Zenit, mi aggiornate un attimo sul risultato, perché non ho in questo momento
due minuti di recupero ancora, siamo ancora 4-0, sembrerebbe si vada supplementari.
Uh-huh. Benissimo, ci fermiamo, ci fermiamo per una decina di minuti per prendere qualcosa da bere. Ci sentiamo per il secondo tempo di Atalanta Apoel Haifa, che poi ricordiamo è un po' una scusa per parlare di calcio questa sera, perché poi nel secondo tempo parleremo prevalentemente dell'inizio del campionato, che inizia, se tutto va bene, nel weekend, con le partite appunto di sabato e
confermo che domenica comincia, perché la Lega Serie A saranno solo rinviate le partite con le genovesi.
Sì, però è anche vero che il lutto nazionale non è stato ancora ufficializzato, quindi in caso di ufficializzazione del lutto nazionale le cose potrebbero ancora cambiare. Diciamo che se cambiano, probabilmente cambiano una giornata di domani, non più tardi. Comunque vedremo. Al momento sì, neanche io non penso effettivamente, però al momento è confermato comunque solamente il rinvio di Sampdoria Fiorentina e di Milan Genoa. Ci fermiamo per una decina di minuti, riprenderemo nel secondo tempo per questo Atalanta Apoel Haifa tra poco. Ciao. Iniziato da 15 secondi il secondo tempo di Atalanta Apoel Haifa. Non ho visto se ci siano stati dei cambiamenti nelle formazioni dei due team, chiedo a Gianluca Rouge e Andrea Canton per conferme, ma non mi sembra di aver visto sostituzioni né per quanto riguarda l'Atalanta né per quanto riguarda l'Apoel Haifa. Non so se Canton mi sente, non so se Gianluca Rouge mi sente.
No, ti sento, ma non mi pare.
Ok. Solo che sistemo giusto il microfono. Eccoci qua, così almeno siamo giusti. Allora riepiloghiamo le formazioni di Atalanta e Apoel Haifa per quanto riguarda questo secondo tempo. L'Apoel Haifa con Setkus in porta, Dilmoni, Capiloto, Tamas e Malul in difesa, Mitrevski, Siostet e Plakuschenko, che ha preso il posto di Buzzaglo, che è uscito infortunato nel corso del primo tempo, a centrocampo, e poi Ginsari, Papazoglu e Adida. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, Gollini in porta, Masiello, Mancini, Jim City in difesa, Reca, Freuder, Pessina e Castagne a centrocampo, Gomez, Zapata e Pasadic il trio d'attacco. Confermiamo che non ci sono novità per quanto riguarda il secondo tempo, per quanto riguarda le formazioni, chiedo scusa, delle due compagini all'interno del terreno di gioco. Rimessa in gioco affidata ora all'Atalanta.
Non abbiamo ancora comprato nessuno.
vabbè, non vendere. Non c'è molto tempo, avete tempo fino a domani per comprare qualcuno, eh?
Beh, anzi, su Sky hanno già fatto il countdown, mancano tipo 22 ore e 55.
Sì, perché chiude alle 8, credo, no? Il mercato domani, se non ricordo.
Per il più grande presidente in Serie A in questo momento, 5 giocatori in 22 ore si possono fare tranquillamente.
Vabbè, dipende di, non so quale sia la qualità di questi giocatori, mi permetta questa considerazione.
Tipo Laxalt ti sembra che non abbia la qualità per comprare?
No, non ho capito cosa c'entri Laxalt, che poi tra l'altro è anche finito al Milan, quindi non vedo cosa c'entri.
Laxalt li devo spendere, o li spendo in Versiglia o li spendo nel calciomercato.
Vabbè, veda lei, cioè, è un problema suo, mi pare di capire. C'è intanto un fallo ai danni di Zapata, calcio di punizione per l'Atalanta, fallo commesso dal numero 3.
la Dinamo, ma vieni!
Gol della Dinamo Minsk, quindi 4-1 durante i supplementari, contando che la Dinamo gioca in trasferta, adesso lo Zenit deve farne due, mi sembra, no? Perché col 5-1 passerebbe comunque la formazione della Dinamo.
Bello, che bello!
E ti accontenti di poco, hai questo?
Va bene, ho deciso che mentre parliamo, dato che non, vado avanti a giocare a Civilization.
Okay, non ho, va bene. Nulla... Veda lei, dottor Cantone.
È talmente tanta l'attrattività di questa partita che è veramente...
Dottor Cantone, lei deve virare su partite più interessanti, tipo Buddy Bank che rifarà gol contro il Valur.
Mm-hmm. Ancora intanto l'Atalanta che va vicina a... credo al gol, vediamo un po'. Oh, no, credo, scusa, la fesseria è cambiata l'area, c'è stata l'occasione per l'Apo e Life, a colpo di testa di Masiello che mette però alto sopra la traversa in calcio d'angolo per
ti la formazione dell'Apo. Che il Cristo Atletico ha perso.
Ah, vabbè, mi spiace.
Dico una cosa e dopo mi taccio per non sembrare, ecco, cose che non sono. Ah. Cioè, no, sì. Spero che non abbia mai una squadra di calcio femminile.
Perché effettivamente può essere problematico con un nome di questo tipo.
No, perché potrebbero nominare altri
sì, esatto, esatto. Volevo arrivare a quelli. Allora, mentre ovviamente teniamo sempre d'occhio Atalanta, Apo e Haifa, che
no, ma sta cosa degli Young Boys, che le femmine degli Young Boys,
vabbè, ma basta, vabbè, si chiama così, l'hanno chiamata così, punto. Vabbè, dicevo, approfittiamo del secondo tempo, approfittiamo del fatto che comunque sta partita, diciamo, non offre praticamente una mazza, dal punto di vista puramente tecnico non è che offra moltissimo, tutto sommato.
Una pessima amichevole estiva in cui neanche hanno nulla da dire. Cioè, in una amichevole estiva possono fare qualche cazzata, qui non possono fare la cazzata.
Attenzione all'Apoel. Attenzione all'Apoel, che anzi, attenzione all'Atalanta qui in questo caso, con la conclusione dalla distanza che però finisce lontana dalla porta. Difesa dal portiere dell'Apo. Dicevo, usiamo questo secondo tempo per cominciare a parlare del campionato. Cominciare a parlare di quello che, esatto, cominceremo a vedere questo weekend. Dovremmo cominciare con Chievo Juventus nella giornata di sabato. Per la gioia di Gianluca, che è in collegamento in questo momento.
Danza, finché non monto sul treno ho ancora speranza. Poi piano piano mi verrà il sentore di portare.
Scusi, speranza in che senso? Di grazia, scusi.
Un 1-0 basterà.
Attenzione intanto all'Apo. Vabbè, la partita è effettivamente sulla carta alquanto impari, diciamo, tra le due formazioni. Non è la Juventus con cui il Chievo deve provare a fare punti. Però è anche vero che
è l'esordio della Juve formato spacchiamo il mondo.
Come?
Juve formato spacchiamo il mondo, 4-2-3-1, certo. Iperoffensivo, certo. E CR7 davanti.
È anche vero per fare un paragone che alla famosa partita Rimini-Juventus del 2006, Juve che è pronta a fare la Serie B con comunque il grande favore dei pronostici, pronti via, ma via finisce 1-1. Quindi non si può mai sapere nel calcio quello che può succedere. Diciamo che la Juve parte largamente favorita, sia per il campionato che per la partita di sabato. Però non si può mai sapere.
Credo sia l'unica squadra che può giocare con un solo difensore di ruolo, avendo Bonucci, due delle ali più forti del campionato e tutto il resto. Tocca avrà la Juve, a parte avere pochi centrali e portiere, perché non c'è più Gianluigi Buffon. Quello è l'unico dubbio.
Vediamo un attimo quello... quello che
Manchester City gioca col 4-1 tutti su, la Juve ora avrà praticamente sei laterali tra i più forti del mondo: Cancelo, Douglas Costa, Alexandro, Dybala.
Perché ovviamente il punto focale della questione per quanto riguarda la Juventus è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Però togliendo anche Cristiano Ronaldo, il calciomercato della Juventus è di grandissimo rispetto, perché comunque ha preso e ha tenuto anche il giocatore, perché Alexandro era dato sicuro partente ed è rimasto. è tornato Bonucci, sì, ha sacrificato Caldara, vedremo se la cosa, diciamo, sarà stata la scelta migliore nel, nel breve termine. Comunque ha sacrificato Caldara per riprendere, Bonucci. Ha preso Embreciano a centrocampo,
ma soprattutto Pjanic che non è andato via.
Pjanic non è andato via, esatto, certo. È andato via Higuain, certo, però qualcuno doveva pure andare via alla fin fine, cioè non è che si potesse continuare a giocare in eterno con Higuain, Dybala e Ronaldo, eh. Come?
La Juve ha il doppio regista, Pjanic e Bonucci, chi ce li ha in questo momento due copie di buoni così?
Sì. Infatti la formazione adesso per quanto riguarda la Juve a centrocampo in questo momento dovrebbe essere un 4-2-3-1, dovrebbe essere tra l'altro anche il 4-2-3-1 praticamente base per quanto riguarda la Juventus, perché
chi ha quello da Champions lo proverà sabato, la squadra da Champions, cioè sì, quella che deve vincere, punto.
Infatti 4-2-3-1 con Chiellini, Chiellini Bonucci in difesa. Gazzetta dà in vantaggio Barzagli su Cancelo, probabilmente per motivi fisici più che altro. Lo stesso per centrocampo con Matuidi. Attenzione, intanto l'Atalanta, gran parata del portiere dell'Apoel che salva la porta della formazione israeliana dal gol dell'1-0 che non arriva. Gran occasione sul calcio d'angolo, un cross in mezzo, colpo di testa, gran parata da parte del portiere dell'Apoel. Dicevo, Gazzetta da 4-2-3-1 con Chiellini Bonucci in difesa, Barzagli a questo punto sulla destra e Alessandro invece sulla sinistra, centrocampo, uno tra Emre Can e Khedira al fianco di Pjanic e poi il trio d'attacco Dybala, il quartetto d'attacco contando l'unica punta che ovviamente sarà Cristiano Ronaldo, dovrebbero essere Dybala, Quadrado e il terzo che non mi viene mai il nome del trio di trequartisti. Dybala, Quadrado e ne manca uno che non mi ricordo mai qual è. Chi può essere il terzo del trio? Non mi viene in mente in questo momento. Vado un attimo a vedere le probabili formazioni proprio in dettaglio. Eccoci qua. Douglas Costa, ecco. Quadrado, Dybala e Douglas Costa. Non mi veniva il nome. Quadrado, Dybala e Douglas Costa. Questo è il 4-2-3-1 per quanto riguarda la Juve. Il Chievo, la Gazzetta da questa formazione. Sorrentino in porta.
Sorrentino in porta. Non capisci nulla.
Sorrentino in porta. Cacciatore, Rossettini, Tomovic e De Paoli in difesa.
No. Tomovic no.
Rigoni, Radovanovic e Detemai a centrocampo, Birsa, Stepinski e Giaccherini il terzo attacco.
Sicuro e non Tomovic. Poi questo sarà l'11 che se la gioca.
Al ballottaggio da ballottaggio di Perobi da Rigoni, però non Tomovic.
Sta bene e Obi è arrivato l'altra settimana, però se
Tomovic mi sa che vi tocca in difesa. Sto guardando.
No, vi prego, Bani e Rossettini tutta la vita. Almeno due copiedi, no.
Poi avete ancora Cesare infortunato, tra l'altro. Aggiungiamo anche.
Ma non, tanto c'è Barba, Eric. Il terzo è Barba, va bene. Siamo di sicuro una delle squadre, diciamo, tra le ultime tre, perché le altre sono molto. Al momento sono tutte rinforzate, a parte Empoli e Frosinone, ci siamo noi.
Mm-hmm. Beh, Frosinone adesso ha preso Campbell dall'Arsenal, vediamo se gli servirà.
Ok. Ma anch'io c'ho Giaccherini, cioè 1-1, scusa, un giocatore di forza.
Vero che questo.
E si conta la qualità, noi sono tutte scommesse.
Sì, certo,
assolutamente. Quindi, se azzecchi le scommesse, un bel campionato lo facciamo anche noi. Se le sbagli tutte, fai come gli amici di Crotone che salutiamo.
Per quanto riguarda invece sul campionato la Juve credo parta largamente favorita, no? Credo che non ci siano
che deve ricorrerne 80. Dagli 80 in poi.
Numero intanto da parte di Zapata, gli ho visto fare una rabona, gli ho visto fare una ruleta, una ruleta da parte di Zapata, credo che possa essere finito il calcio dopo la ruleta
No, Eric, solo quando Sturaro vincerà il campionato portoghese finirà il calcio.
Cross in mezzo, colpo di testa e palla che finisce a lato. Colpo di testa da parte di Zapata, palla che finisce a lato. Occasionissima.
Sturaro vincerà il campionato in Portogallo, tutto sarà finito.
Zapata ha fatto una ruleta e poi ha preso male il pallone su questo colpo di testa sul cross che è arrivato dalla sinistra. E il colpo di testa sul fondo da parte del numero 91 dell'Atalanta, vicino al gol Atalanta, ma si rimane al momento sullo 0-0. E allora parlerei delle altre adesso. Favorite per la vittoria.
La seconda di default.
Parlerei dell'Inter a questo punto. Sì, l'Inter io la vedo meglio delle altre, francamente. La vedo meglio del Napoli e della Roma.
Molteric usa le parole del Vate Sconcerti. Sì. È la seconda di default.
Che vuol dire cosa, di grazia, seconda di default?
Che vuol dire che togli la Juve, che fa il campionato a sé, sì, quella migliore di Alex sulla carta in mano, e Spalletti e i croati. Ok. È tutto quello che c'è attorno.
Sì, sì. L'Inter la vedo molto bene, cioè, permettendo che secondo me è comunque ancora indietro rispetto alla Juventus, per ovvi motivi, perché comunque la Juve c'ha già solo il fatto che la Juve abbia quello col 7 davanti, direi che è un dato abbastanza importante, però, che fa sbilanciare la bilancia. Detto
L'Inter
questo,
ai migliori centrali del campionato,
vero?
Perché due basta. Vero, e poi ha forse l'attacco più divertente, se veramente questi sono tutti
i cardi da forma. Allora, per esempio, per quanto riguarda la formazione, sempre la Gazzetta, per quanto riguarda la formazione dell'Inter di domenica sera alle 20.45, partita che noi tra l'altro dovremmo seguire in diretta, se si giocherà naturalmente, la formazione al momento è la seguente: Handanovic in porta, D'Ambrosio, De Vrij, Miranda e Dalbert in difesa, Vecino, Brozovic a centrocampo, Politano, Martinez, Asamoah, il trio dei trequartisti e Icardi unica punta. Non dovrebbero giocare Versalico e non dovrebbe giocare neanche Perisic, per il semplice motivo che sono arrivati molto tardi dal mondiale e non sono ancora in condizione, quindi dovrebbero saltare.
Gioca perché a centrocampo l'Inter c'ha un difetto, cioè gli manca la gente.
Sì, Brozovic ha già fatto il mondiale, però lui l'ho trovato prima, se non ricordo male, rispetto a
Perisic. Sì. Però come ti direbbe anche Andrea Cantone, c'è ancora lo slot libero per Luka Modric, no Andrea?
Sì, no, Modric ormai... Ma piantala di ridere, che se per caso, per disgrazia, vincono il campionato, vengo a Padova a prenderti a colpi di mazza chiodata.
Ma il campionato posso anche vincerlo, però non con Modric.
Vabbè, Modric non arriva, ma Modric è è la più grande buffa giornalistica degli ultimi 15 anni. Modric.
No, come direbbe Raiola, è una mossa per prendere più soldi.
No, certo, è chiaramente una mossa per prendere più soldi, però, cioè, trattative serie tra l'Inter e il Real Madrid secondo me non ce ne sono. Quindi,
se tu invece ascoltavi il tuo amico Raiola, ti diceva subito che è tattica Raiola questa.
Sì, certo, va bene.
Io vado via, dammi il doppio, rimango.
Ancora intanto l'Apo e l'Haifa, palla che finisce sul fondo, calcio d'angolo in favore della formazione dell'Apo e l'Haifa, che ci siamo al quarto d'ora del secondo tempo.
L'unico punto interrogativo sull'Inter è a centrocampo.
Manca anche Nainggolan, credo, o l'ho citato, fammi guardare un attimo.
Non l'ho citato,
effettivamente, sì, perché Nainggolan è ancora infortunato,
deve recuperare,
giusto osservazione.
Però all'Inter gli manca un po' di fosforo, perché se gioca Samoa Mediano da tutto agosto vuol dire che gli manca un giocatore lì. Non è ancora completa.
Beh, sabato gioca la trequartista più che la mediano, perché dovrebbe giocare terzo del...
Secondo me gioca a metà, Eric.
Tu dici che gioca a metà?
Perché è un'esperienza.
Anche perché l'alternativa da quelle parti credo sia Candreva, sì. Ci sono Politano, Martinez e Samoa. Politano, Martinez e Samoa, quindi potrebbe anche giocare Candreva, pensandoci. Però vediamo.
Quando Eric è, metti Candreva che si fa schifo, però sai che fa schifo, o Gagliardini che ha paura anche di uscire dallo spogliatoio lì?
È una bella domanda a cui non credo di poterti dare risposta.
E Samoa coprirà. Infatti, Samoa è l'acquisto più importante dell'Inter, coprirà tutti i buchi che Spalletti si trova.
Sì, sono abbastanza d'accordo da quel punto di vista.
È come il peperoncino, dove vuoi lo metti?
Intanto stavo guardando se ci c'erano novità sulle eventuali rinvii della giornata di sabato. Secondo me ormai a questo punto arriveranno nella giornata di domani, penso.
No, Chievo-Juve c'è troppo seguito, non la puoi togliere ormai.
No,
giusto,
no, al massimo posticiparla la domenica.
Puoi fare niente partita al sabato, quello è l'unica cosa.
Appunto, infatti, sposti Lazio-Napoli e Chievo-Juventus alla domenica. Federico Ferri ha detto, io le rinvierei tutte dopo quello che è successo. Sì, credo che il motivo ufficiale di questa posizione di Federico Ferri sia: andate a vedere le partite che ha Sky domenica sera e vediamo se non vi viene voglia di chiedere il rinvio di tutta la giornata. Perché per la cronaca, in questo momento hanno rinviato Sampdoria, Fiorentina e Milan Genoa, che erano due partite di Sky che si giocavano domenica sera. In questo momento Sky la domenica sera ha due partite, che sono, e l'ho letto prima inizio di trasmissione, sono Empoli Cagliari e Bologna Spal. e basta, perché le altre due sono
Parma-Udinese e Sassuolo-Inter Eric.
E si giocano di domenica sera su DAZN.
Ma vai. Scusa Eric, tu non vuoi vedere Federico Santander in prime time?
No, onestamente no, devo dire la verità.
La Gumina,
attenzione, intanto,
la Gumina?
Intanto souvenir in curva di un giocatore dell'Atalanta che calcia il pallone altissimo sopra la traversa.
Intanto lo ha fatto il 5, quindi adesso
gliene basta ancora uno, gliene basta ancora uno.
Sempre Zuba, tripletta, ah no, Driussi, anzi, Zuba l'ha passata.
Sì. E in questo momento abbiamo come programma televisivo sabato abbiamo Chievo-Juve alle 18 su Sky e su Sky Sports Serie A e Lazio-Napoli invece sabato alle 20.30 su DAZN. Poi domenica Torino-Roma alle 18 su Sky Sport Serie A, alle 20.30 Bologna-Spal, che è quella che va sul pacchetto sport questa settimana, Sky Sport, anche Sky Sport 1, così va nel pacchetto sport sul digitale terrestre.
La guarderò da lontano.
E Empoli-Cagliari che si gioca invece alle ore sempre alle ore 20.30, però la fanno vedere credo su Sky Sport Serie A a questo punto, visto che Sampdoria, visto che Genoa è stata rinviata. Vediamo un attimo. Domenica alle 21, vediamo un attimo. No, è ancora segnata Milan-Genoa, però ovviamente è stata rinviata, quindi probabilmente cambierà il programma. Tanto era prevista anche diretta gol per domenica, probabilmente la faranno ancora, però la faranno, credo, tra l'altro solamente con due partite, perché non mi pare possono mandare in onda le immagini dei campi di DAZN. Vai.
Secondo me potrebbero mettere Torino-Roma e poi una diretta gol su Sport Serie A, così per lasciarlo su Sky Sport 1. Tanto...
Sport Serie A e Sport Serie A mandano due partite, perché non possono mandare in onda le altre partite, quelle di DAZN. Cioè Parma-Udinese solo
Torino Roma non è, c'è la Sky, no?
Sì, però si gioca alle 18. Quindi non è compreso nel
partita di cartello, la devono mettere, c'è solo questa.
No, partita di cartello dove, scusa? Su Sport?
No, sì, o anche su Sport.
No, su Sport 1 era già deciso Bologna Spal prima dei due rinvii. Cioè, su Sky Sport 1 era Bologna Spal la partita.
Avvisiamo gli ascoltatori su Sky, chi avrà solo Sport, vi beccate le partite
99, esatto, 99 su 100 vedete le partite di merda quest'anno, a parte vabbè, tipo Juve Napoli, queste cose qua.
Eric col metodo Cobram, cioè farà, che ne so, andrà da una squadra, vuole fare la domenica sera lei? Sì,
qualcosa del genere
lei?
Sì. No, tra l'altro guardando su quello che è segnato su Sky Sport, i pre post partita, tipo il Baretto per esempio, la famosa trasmissione del Sky Calcio Club, è segnato su Sky Sport Serie A. Attenzione intanto all'Atalanta, cioè praticamente il Baretto dovrebbe essere riservato solo agli abbonati del calcio, non dovrebbe andare su Sky Sport 1. Su Sport quest'anno veramente mandano una partita sola e probabilmente una partita di merda, quindi o magari una volta ogni tanto tipo Juve-Napoli magari la mandano anche su Sky Sport 1, però generalmente mi pare di capire che tipo non far vedere Chievo-Juventus agli abbonati Sport e far vedere Bologna-Spal credo che sia una scelta per valorizzare ulteriormente il pacchetto calcio, che effettivamente con questi nuovi diritti
televisivi. Ma se lanci il canale devi farlo, Eric, se lanci il canale ci sta.
Non è tanto quello, secondo me è proprio tentare di valorizzare il pacchetto calcio, che tra l'altro quest'anno per esempio non ha la Serie B, tanto per cominciare, quindi è un pacchetto calcio che effettivamente è un po' più povero rispetto.
Non arriveranno, Eric, i problemi arriveranno a novembre e dicembre, quando le partite di merda andranno contro altra roba, sarà dura.
Certo, sicuramente. Allora,
alcuni aggiornamenti prima di andare dopo l'Inter. Ci sono due gol del Rosenborg, spero ce ne siano di Bentner, perché lui c'è. L'edizione, non c'è un gol di Bentner. E 5 minuti di fuoco a San Pietroburgo col pubblico che è pronto a lanciare i motorini, se non finisce come deve finire.
Addirittura?
Eh beh, 5-1 e uscire sarebbe lo smacco dell'anno in Europa League. Sì.
Vallo dire a Paris Saint-Germain col Barcellona, parlando di...
Sì, però scusami, era il Barcellona, qui stiamo parlando della Dinamo Minsk.
Vero che questo. C'è un cambio intanto nell'Apo e l'Haifa al 22esimo del secondo tempo. È uscito, ve lo dico subito perché ho perso il cambio sfortunatamente. È uscito Sjostedt ed entra Vermut.
Ma vieni.
Un nome, un liquore, ricordiamolo.
Del mondo questa, Capiloto, Vermut, cosa vogliamo di più?
Tra l'altro il pareggio tra Atalanta e Apolaifa prima della partita era pagato a 8 addirittura nelle scommesse, vedo qui su diretta.it le quote pre-partita praticamente di Atalanta-Apolaifa, mentre invece adesso le quote live danno Atalanta 1,90, 2,20 il pareggio e 9 la vittoria dell'Apoel Haifa. Sì, va detto che diciamo che non vedo grandissimo impegno effettivamente tra le due squadre. Io faccio francamente fatica a ricordarmi grandi azioni nel secondo tempo, a parte due azioni dell'Atalanta.
Ma non ce ne sono, ma l'Atalanta l'aveva fatto capire già stamattina con Gasperini che sarebbe stata una partita di preparazione a lunedì.
Perché ricordiamo che l'Atalanta giocherà lunedì poi in campionato, quella va solamente su Sky, contro il Frosinone lunedì alle ore 20:30.
Anche perché, eccolo, lo Zenit, eccolo là.
6-1, eccolo qui, al 116esimo. Al 116esimo.
Chi hanno minacciato? L'hanno minacciato.
Puntuale, arriva il gol.
Sul calcio di rigore dubbio, Tsuba con la tripletta.
Beh, dubbio cosa? Non hai le immagini, come fai a sapere se è rigore dubbio o no?
Perché, scusami tanto,
se mi dai un secondo vado a cercare le immagini, perché ce le ho io le immagini, volendo, della partita.
Mi puzza tanto che glielo dia ora, però è un intuito perché vediamo. Si chiama Zenit.
Vediamo un po', eccoci qua, adesso apro il segnale della partita. Allora, è sulla linea di fondo innanzitutto, purtroppo ho preso la parte finale, magari lo fanno rivedere, comunque adesso vedrò la battuta del calcio di rigore. Chi è il 22 del... Sempre Giuba, sempre lui, 22 dello okay. Zenit, comunque sì. Mancano 5 minuti tra l'altro alla fine, quindi c'è ancora volendo tempo. Eccolo qua il tiro, sotto la traversa l'ha tirato. Il rigore è proprio da codardo a FIFA, cioè forte centrale, centralissimo. 6-1.
Metsuba, sì. Cosa deve fare di più? È lì per fare gol. Poi,
no, ma fa benissimo, ma fa assolutamente benissimo. Quindi 4 gol su 6 fatti da... I quadrati tifosi della Dinamo Minsk disperati in questo momento, giustamente, anche peraltro.
Tre gol, un assist.
Quindi direi discreta prestazione. Ecco, no, questo è il... C'era tra l'altro un morto della Dinamo Minsk fuori dal campo in quel momento, era coricato. No, il fallo purtroppo non credo lo facciano rivedere, cioè ho preso proprio la parte, cioè l'hanno fatto rivedere, però ho beccato solo la parte finale, speravo di rivederlo ancora una volta. Ma detto che la regia è russa, quindi probabilmente diciamo, non, se anche fosse dubbio, probabilmente non è che metteranno magari l'accento su quella
roba del genere, però si può. Però ci sta, stiamo parlando dello Zenit in casa, in Europa League. Meglio vedere lo Zenit che il Minsk, scusa.
Sì, con tutto rispetto, naturalmente, per il Minsk. Allora, tornando al campionato.
Quando è che parli di Napoli? Parla di Napoli!
Parliamo di Napoli, se vuole. Presidente, ecco, approfittiamo della sua presenza, Presidente. Parliamo della...
È un anno di merda, ti darò una frase. È un anno di merda!
Ecco, vabbè, l'ha detto lei, io non ho detto niente di tutto. Questo gol, intanto! Gol dell'Atalanta con Zapata! Atalanta 1, Apoel Haifa 0. Vantaggio della formazione di casa con il gol del numero 91, Duvan Zapata. Cambia quindi il risultato a Reggio Emilia. Atalanta 1, Apoel Haifa 0. Diciamo che non cambia assolutamente nulla dal punto di vista del verdetto per quanto riguarda la qualificazione. Rivediamo la segnatura da parte di Zapata. Il cross arriva dalla linea di fondo. E Zapata di testa, c'è stata una deviazione da parte di un giocatore dell'Apoel Haifa e arriva la segnatura da parte dell'Atalanta, che si porta quindi in vantaggio con il punteggio di 1-0. Cercheremo di mostrarvi le immagini appena possibile, diciamo, di questo gol. Ma giusto niente di qualche secondo, così possiamo mostrarvi l'azione del gol da parte dell'Atalanta. Eccolo qua, il cross dalla destra e il colpo di testa, eccolo qui, da parte di Duvan Zapata per il vantaggio dell'Atalanta. Quindi Atalanta 1, Apoel Haifa 0. Diciamo, parliamo di questa della squadra che, non so, io non la vedo benissimo francamente per il campionato, nel senso, mi dà l'idea di essere una squadra che ha un po' perso il vantaggio che aveva lo scorso anno sulle inseguitrici. Vero che le inseguitrici hanno comunque comprato molto, il Milan, l'Inter soprattutto, ma anche la Roma per esempio, comunque giocatori ne ha comprati parecchi, e bisogna anche vedere l'amalgama tra da questi nuovi utenti. Il Napoli mi è sembrato un pelino fermo, a parte la questione portiere che è stata risolta solamente ieri, tra l'altro, con due giorni di anticipo, tre giorni di anticipo, credo, scusa, anzi, sull'inizio del campionato. Non so voi come la vedete, chiedo a Gianluca, poi se vuole sentire anche il presidente De Laurentiis cosa vuole dire su questa faccenda.
Pensavo che cacciando Sarri ne avrei avute di belle.
Sì. E invece?
Mo mi ritrovo. Centravanti e Ospina a fare l'ospizio in porta. Dimmi te se va bene.
Guardi, li ha comprati lei però, mi permetta, presidente. Cioè.
Allora, capiamoci bene a bene. A mommo, se i tifosi comprano le magliette a 12 euro invece che 89, ecco. Questo avranno.
Ho capito. Lei si è fissato con questa. Si è fissato con questa storia delle magliette rock. L'ho detto già ieri.
Il biglietto vale per uno come in treno, non comitiva un biglietto. Uh-huh. Altrimenti, San Paolo, ve lo faccio cascare dalla merda che vi tiro.
Ok, va benissimo. Allora, ricordiamo tra l'altro che quest'anno a Napoli, per lavori che verranno effettuati all'interno dello stadio, non c'è la campagna abbonamenti su...
Ma cosa serve? Vedere verde.
Ma come, a cosa serve? Dica fesserie. Come, cosa allora, serve la campagna
abbonamenti? Che vuol vedere? Io non lo obbligo. Sì. A spalle Napoli, se non vuol venire vuol fare la marachella con la Pummarola, la faccia.
Ma cosa? Che lo sta dicendo?
Non c'è gente che viene a vedere Napoli tutte le partite se vuole, se no sta a casa.
Ho capito, va bene. No, no, vediamo, cioè, la questione è vedere se il Napoli rientra nelle prime quattro, cioè, perché il dubbio è quello, secondo me, per quanto riguarda...
Ha dei buchi clamorosi, sì. Salvo domani arrivasse un altro centrale. Per esempio, in attacco ne ha pochi, ma De Laurentiis si è detto sono anche troppi.
Mm-hmm.
E certo, perché un asse è un campione, anche sì. Se Ancelotti lo valorizzerà e diventerà un campione, però effettivamente se fallisce anche Milik...
Non so se Cantone tra una partita e l'altra
sto andando a caccia di barbari, no, seriamente, no. Penso che veramente il fallimento dell'anno possa essere il Napoli, nel senso che Giorginio, cioè, comunque era lo sottotitolo.
Io per esempio, diciamo, intanto c'è il gol del 7-1 dello Zenit, perché c'è stato un altro calcio di rigore concesso alla formazione russa.
Questo era grosso.
Quindi non sembri molto convinto.
No, c'era, nel senso, okay. Si sono lanciate la disperata, ormai è abbandonata.
7-1, siamo nel 121esimo minuto, quindi ne manca uno alla fine della partita, quindi passa il turno a Zenit San Pietroburgo dopo la sconfitta del 4-0 dell'andata. Belle immagini intanto dei piani alti dello Zenit San Pietroburgo praticamente a un bancone di un bar praticamente. Allora, vediamo questo è il fallo, vediamo un attimo. Sì, fallo nettissimo, assolutamente. Questo,
la facevano più, dai.
Sì, no, se non lo facevano dava segnare, ma ha preso...
Comunque hai visto già... come erano contenti i dirigenti dello Zenit? Hanno appena riposto i Kalashnikov,
sì,
ora ti stai.
Sì, li ho visti praticamente nel... come posso dire? Nel... non mi viene la parola. Nella zona VIP praticamente dello stadio, con una sfilza di bicchieri dietro di sé e praticamente sorseggiavano felici di questo risultato della partita. Comunque... Dicevo, per quanto riguarda Napoli, attenzione, è dato l'Atalanta in area di rigore, conclusione, non arriva la deviazione Zapata. Non ho capito se non ha voluto mettere il piede per paura di essere in fuorigioco o se proprio ha ciccato proprio il pallone, se no questo era 2-0 sicuro, vediamo un attimo.
8-1, appena finita, c'è anche l'ottavo.
Ha tentato di mettere il piede, ma il pallone gli è passato tipo a 3 centimetri. 8-1 è finita, lo Zenit addirittura.
È l'ultimo secondo, ormai.
Sì, eccolo qui, sì. C'è un cambio intanto nell'Atalanta, entra Balzania ed esce Freuler, eccolo qua, esce Freuler nell'Atalanta. No, dicevo, per quanto riguarda Napoli, la questione è vedere se arriva nelle prime quattro, perché la Juve secondo me è nettamente più avanti del Napoli, vabbè, grazie al caso, c'è anche Cristiano Ronaldo. L'Inter è più avanti del Napoli, secondo me. La Roma anche secondo me è più avanti del Napoli a livello di organico,
il Milan sono più forti di questo Napoli.
E il Milan, vediamo, il Milan ha comprato molto bene, senza dubbio, il Milan ha comprato molto molto bene. Vediamo ovviamente poi che succede. Vediamo che succede.
I dubbi del Napoli sono classici, che sono accaduti a tante squadre. Uh-huh. Quando va via un allenatore non si smantella, è dura, perché uh-huh. comunque questi si sono abituati con un sistema e non hanno più il giocatore di riferimento di quel sistema, come ha detto Cantocchi, è Giorginio. Uh-huh. Giocare in un altro modo, oppure giocheranno un po' e un po', però senza qualche giocatore di livello, perché per esempio Malikut non sarà mai Goulam, forte però ci vuole per diventare Giorginio.
Sì.
E Milik non è mai stato lui in due anni, tanto che Ancelotti gli ha dato la fiducia estrema, ha mandato via Inglese pur di dargli fiducia, ma se fallisce anche questa, Napoli non ha sostituti, giocherà di nuovo a tre punte piccole.
Ma vediamo la formazione di domenica per quanto riguarda appunto la gara tra tra Napoli e Lazio, cioè poi, in realtà di sabato.
Il Napoli non ha preso nessuno di riserva centrale, saranno sempre
sì,
i soliti quattro.
Ecco, la formazione di sabato è Yusai, Albiola, Koulibaly e Mario Rui. Mi pare di averla già vista sta difesa, quantomeno negli ultimi anni, mettiamo così, mi pare di averla già vista questa difesa negli ultimi.
Importa che già a Napoli li vogliono tanto bene, tanto che lo chiamano un Kulad.
In porta c'è per sabato, abbiamo visto Carnesi, anche perché un ass credo che
Ospina è arrivato Ospina, ieri,
esatto,
giocherà
volevo dire Ospina, sì.
Ongul, come lo chiamano sì. a Napoli, Carnesi.
Che Carnesi che sarà potere di riserva. Potere di riserva è Contini. il nostro Contini, non credo.
Anche no, questo giocava sicuro. Dalle mie parti.
Ah, okay. La formazione della secondo la Gazzetta dovrebbe essere un 4-3-3 con Carnesi in porta, Yusai, Albiola, Koulibaly, Mario Rui in difesa, Allan, Amsic e Fabian Ruiz in difesa e Kayo, Milik e Insigne il trio d'attacco. Cioè, rispetto all'anno scorso, giocatori cambiati, due, il portiere, Carnesi perché Peperena è andato via, e Ruiz, basta, cioè tutti gli altri sono assolutamente
gli stessi. C'è sempre il solito problema di Sarri, ovvero le riserve, chi è arrivato, Verdi...
Mm-hmm. E panchina mettono Contini, Tonelli, Luperto, Maximovic, Kirishes, Malqui. Ecco questo Malqui, questo oggetto non molto volante, probabilmente poco identificato. Preso tra
l'altro. No, Eric è forte, ma non giocherà mai in Europa. Quindi.
Poi abbiamo Diawara, Zielinski, Rog. Parlando di giocatori, diciamo oggetti volanti non identificati.
È ancora vivo,
è ancora previsto per sabato. Un ass, Verdi e Mertens penso che sia in panchina più per magari ritardo di condizioni.
Diciamo che è una squadra che fa Champions League, probabilmente farà l'Europa League, perché non credo possa essere a gironi, andrà in Europa League.
Uh-huh.
Campionato, rosa corta.
Manca l'appello anche Vinicius, tra i giocatori che non dovrebbero essere neanche in panchina, per esempio.
Vabbè, ma non giocava neanche con Sarri, su.
Vabbè. Sa mai, comunque non è disponibile. Indisponibili Goulam, Younes e Meret. Parlando di giocatori di
Younes, ecco, questo è l'oggetto misterioso, vero?
Sì.
Il famoso Younes che a gennaio ha rifiutato Sarri.
No, momento. No, momento. Cioè, il vero oggetto misterioso è il 21 del Napoli, questo Kirishes di cui non abbiamo notizie da un po' di tempo. Questa
è tre
parte.
Anni che
pare che anche la famiglia abbia chiesto notizie, cosa abbastanza inquietante, diciamo.
Che al Camp Napoli, quando c'era Sarri, lui gli ha fatto fare valigia e l'ha mandato via, mm-hmm. in esilio in Siberia, perché mm-hmm. non si allenava con le riserve.
Per quanto riguarda invece l'altra, cioè la Lazio, allora la Lazio sabato dovrebbe avere Strakosha in porta, Luis Felipe, Acerbi e Radu in difesa, Marzic, Parolo, Badel, Milinkovic, Savic e Durmisi a centrocampo, Luis Alberto e Immobile il duo d'attacco. Anche qui non è cambiato moltissimo.
Terzo posto quest'anno!
Non è cambiato moltissimo effettivamente rispetto allo scorso anno, a parte vabbè le assenze, a parte De Vrij che ovviamente è finito all'Inter, però difesa al posto di De Vrij è arrivato Acerbi. Chiaro, non è De Vrij, però comunque in giro effettivamente non è che ci sia molto di meglio, intendiamoci, per quanto riguarda la difesa di libero, quantomeno di libero.
Io non mi lamento, Eric, noi spendiamo quello che abbiamo, non come le zecche di Roma.
Dopo Lizio l'aspetta. I ballottaggi sono Luis Felipe e Wallace, che un attimo che trovo sempre.
Davvero, Wallace, oddio. Sì.
Un attimo che vado a cercare il famoso filmato di Wallace del derby vinto da Roma. Intanto è entrato Barrow, credo, nell'Atalanta. È entrato Barrow ed è uscito il Papu Gomez, esatto. Dicevo,
come vuole Wallace domani? Glielo offre la Disney?
Non credo. Eccolo qua. E questo è il filmato di Wallace. Dietro a cercare Jacob Wallace.
Wallace.
Eccolo qua, sempre questo.
Wallace.
Che poi sbaglia, attenzione, porta vuota e la palla in rete.
Wallace!
La Roma in vantaggio con il gol di Strootman. Incredibile errore difensivo.
Wallace!
Vabbè.
Wallace!
Ecco, vabbè, togliamo la.
Come lui non camminava per strada.
Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ballottaggi sono previsti per la Gazzetta, Luis Felipe o Wallace praticamente in campo, e Durmisi o Caceres l'alternativa a centrocampo.
La Lazio sì, è migliorata sul pacco delle riserve, perché comunque ha portato giocatori di livello. Arrivasse la seconda punta.
Sì. Perché sono arrivati Correa, poi c'è sempre Caicedo, che comunque male non aveva fatto, c'è sempre Basta, che vabbè ha 77 anni, però... Vai?
Misi, che è stato uno dei migliori giocatori del Betis l'anno scorso,
vero,
cioè...
Vero.
Cioè, aspetta, fammi pensare, centrocampo ha preso altro, sta per arrivare Lazzari, forse domani, dalla SPAL, che è un altro dei migliori terzini giovani.
Insomma, bisogna vedere... Poi vabbè, poi va anche detto che comunque una delle rivelazioni negli ultimi due anni della Lazio è stato l'allenatore, perché comunque francamente Simone Inzaghi quando era arrivato alla Lazio non molti gli davano grandissimo credito, no Gianluca? E invece
nessuno, neanche
molto
Politico ci credeva,
e invece ha fatto molto bene, molto bene.
A vedere adesso a livello europeo se questa squadra in Europa League arrivassero nell'ultimo giorno un altro difensore, il secondo dietro Immobile, è una del pacchetto delle inseguitrici a vincere la Coppa, però
sì, diciamo che io la Lazio la vedo dietro rispetto a Juve-Inter e Roma. La questione
in campionato
io parlo di campionato naturalmente. Vediamo poi
se i nuovi trovano.
Come, scusa?
Per la volta
Vai, parlate.
Giovani e nuovi, con i Savici, con gli Immobile, si mettono già a disposizione bene, e soprattutto in difesa Acerbi copra tutti i buchi, che siano Wallace, certo. Felipe e tutti gli altri.
Esatto. La questione per quanto riguarda, come si dice, per quanto riguarda Milinkovic Savic è, diciamo, essere rimasto nella Lazio, era dato comunque tra i possibili partenti, invece...
Non è detto, Eric, perché il Real deve partire col campionato e c'è tempo fino al 31 per cambiare idea.
Mm-hmm.
Questo Real ne ha bisogno. Storia che strappi la partita, perché quello di ieri sera, a parte 20 minuti, non ha mai fatto quello che faceva prima, cioè di ammazzare la partita quando voleva.
Mm-hmm. Intanto stavo guardando, faccio una piccola presentazione. C'è stato un cambio nelle file dell'Atalanta, di cui vi daremo conto tra qualche istante.
No, dillo tu, non ce l'ho io il cambio.
Non ce l'ho neanche io, cioè adesso vado un attimo a riprendere il segnale video. Allora, è entrato Cornelius al posto di Zapata, eccolo qua, questo è il cambio che... È entrato Cornelius al posto di Zapata. No, volevo praticamente parlare un secondo, faccio una piccola parentesi da In Altri Sport. Qualcuno ci ha capito qualcosa del nuovo regolamento della Coppa Davis? Che sto tentando di capire, cioè, praticamente... Allora, nel dettaglio funzionerà... Funzionerà così. Fase finale novembre in sede unica da individuare in Europa. Fase preliminare a febbraio con 24 squadre che si affronteranno seguendo le regole della vecchia formula. Le 12 vincitrici andranno così alla fase finale, dove ci saranno le 4 semifinaliste dell'anno precedente, oltre a 2 wild card concesse dall'ITF. Queste 18 squadre si affronteranno a novembre in 6 gironi da 3 squadre ciascuno. Cazzo dura sta roba. 6 gironi in 3 squadre, da 3 squadre ciascuna, in cui emergeranno le squadre pronte ad affrontarsi nella fase di eliminazione diretta, cioè quarti, semifinale e finale. Ai quarti accederanno nuovamente le 6 squadre vincitrici di ogni singolo gruppo, più le 2 migliori seconde. Le squadre ultima e penultima retrocedono, vabbè, cose di questo tipo.
È una specie di Nation Cup col tennis.
Però in una settimana, praticamente a novembre, cioè a fine stagione, praticamente. Questo, dal prossimo.
La decisione è stata quella. L'unica cosa buona è che la fanno a fine stagione. La cosa brutta è tutto questo marmaglione.
Esatto, la cosa anche brutta è che le partite si andranno a giocare al meglio dei 3-7 invece che al meglio delle cinque partite, che è una cosa che...
Tutto per le tempistiche, Eric,
è assolutamente tutto per le tempistiche, certo, questo senza dubbio. Già, per dire, già da appassionato di... da persona che segue il tennis, sopporto a malapena che, per esempio, le finali dei Master 1000 siano meglio dei 3-7, per esempio, non meglio dei 3-5. Come un tempo le finali dei Master Series erano meglio dei 3-5, se non ricordo male, fino a tipo 15 anni fa. O qualcosa del genere.
Quando hanno messo diciamo l'epoca di Federer, del Federer campione, che non può cambiare.
Roma un tempo la finale era al meglio di 5-7. Da un po' di anni a questa parte, invece, come tutte le finali di Master 1000, invece è al meglio delle tre partite, al meglio dei 3-7. Siamo a due minuti dalla fine della partita.
Domani la Lazio, se vuole arrivare tra le prime quattro, sicuramente deve prenderne due di cui, diciamo, non ti verrebbe di dire ma chi sono. Mm-hmm. Così, e mandano via i 12 giocatori che hanno d'esubero, allora è una bella squadra. Il problema della Lazio è sempre gli esuberi, ne ha 13 quest'anno. Mm-hmm. E se le ritroverà lì.
Ecco, parlando un attimo del Milan, invece. Milan che... Innanzitutto dobbiamo ancora capire com'è la situazione dal punto di vista economico di questa squadra, perché...
Tutto a posto, noi avevamo realizzato tutto quello che c'è la prima, tutto a posto, siamo Fudong pagato.
Comunque, vabbè, praticamente in questo momento la squadra e la società è in mano a questo fondo, al fondo Elliott. Vediamo se questo fondo è intenzionato a effettivamente investire nel Milan o se, diciamo, è intenzionato a vendere la miglior offerente. Perché non si sa mai con una situazione di questo tipo, no Gianluca?
Posso dire solo che Fudong,
ho detto Gianluca, non signor D. No. Signor D, la ringrazio
se volesse li compra, io dillo.
meglio di no, per il bene del Milan, dopo quello che è successo in questa estate.
Il Milan ha speso giusto, cioè ha anche incassato quest'anno rispetto
all'anno scorso. Quello è vero, quello è assolutamente vero.
Sacrificato Locatelli, però ha guadagnato Caldara.
Mm-hmm, assolutamente sì.
Migliorato
che va detto, ha incassato. Però è anche vero che Caldara non l'ha pagato poco, tutto sommato, visto che comunque l'ha scambiato alla pari.
L'ha pagato alla pari.
Però gli è costato 40 milioni di fatto. No, di più di 40 milioni. Quanto è andato via? 35-40 milioni è andato. Perché
35 tutti e due.
35 tutti e due, esattamente. Comunque
ha 11 titolari veri, cioè quelli che con gli ultimi acquisti adesso ne ha 11 più 4-5 di livello in panchina.
Sì, qualche nome salterà probabilmente, perché comunque stavo guardando la panchina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 più 11, 22, e comunque ne rimangono ancora fuori. Adesso, al di là dei due nuovi acquisti che sono l'Axalt e Castileo, gli ultimi due a livello di, diciamo... A livello di tempo, se sono gli ultimi
secondo
due
me sono i migliori che hanno preso. Secondo me questi due sono i migliori che
hanno preso. Faccio un nome di chi per esempio potrebbe saltare. Potrebbe saltare Montolivo, probabilmente. Secondo me, io non lo vedo bene Montolivo. Sto promettendo che vabbè, Montolivo.
Mani la tua giornata, vediamo chi ci crederà.
Perché al momento la formazione per domenica. Vabbè, promettendo che vabbè, la partita è stata rinviata. Però la formazione avrebbe dovuto essere Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessi, Biglia e Bakayoko a centrocampo, Suso, Higuain e Bonaventura al primo attacco. In panchina Reina, Donnarumma, Caldara, Simic, Abate, Strinic, Mauri, Bolini, Cutrone, Alilovic e Bertolacci. Ecco, Bertolacci è un altro che magari...
Oggi aggiungiamo i due che sono arrivati anche.
Che sono praticamente...
Castiglio
e Laxalt. No, in questo momento non erano, la Gazzetta non li mette in macchina. Castiglio è anche tipo appena arrivato, quindi probabilmente
quando rigiocherà il Milan ci saranno. Non ci saranno quelli che hai detto te, tipo
occhio all'Atalanta. Intanto gol del 2-0 dell'Atalanta al 47esimo con Cornelius, quindi Atalanta 2 Apoel Haifa 0. Gol di Cornelius al 92esimo.
Ma chi è Petagna quando è questo vichingo? Ma chi è?
Tra poco vedremo la segnatura. Cioè, Terra, un giocatore dell'Apoel Haifa, partita, vabbè, finita, era già finita.
È venuto dalla bellezza, Eric. È un gol super bellissimo.
Eccolo qua, lo rivediamo, il gol di Cornelius. Pallone sulla destra, completamente solo, tratto in area di rigore. Sotto le gambe, con il piatto sinistro, Cornelius fa passare la palla appunto sotto le gambe del portiere dell'Apoel Haifa. Va a segnare il gol. Sì. Vediamo se gli passa effettivamente sotto le gambe. Sì, sotto le gambe gli passa, bello. Bello anche
che
il gesto.
Uomo, ma che bello.
Bel gol, no, comunque effettivamente un bel gol. Sì, vabbè, ha aiutato dal fatto che era completamente solo. Sulla zona destra dell'area piccola.
Non è mica facile, né?
No, anzi, non è facile, no. Contando anche dove gliel'ha messa, non è assolutamente facile, certo. Se tenete solo il fischio finale, Atalanta che passa il turno e troverà il Copenaghen, giusto? Nelle partite previste.
Il Copenaghen è una bella squadra.
Giovedì prossimo e quello dopo. Ultimo capitolo dei preliminari di Europa League, prima della fase a gironi, prevista come inizio a metà settembre. Come?
Copenaghen è bello forte, ha dimostrato.
Sarà una partita decisamente più interessante rispetto alle ultime due dell'Atalanta. Cioè, abbiamo visto praticamente un 6-1 dell'Atalanta tra andata e ritorno. Finisce intanto la partita a Reggio Emilia. Atalanta batte Apoel Haifa 2-0. Fa il paio con il 4-1 dell'andata e vince praticamente l'Atalanta. Passa il turno, passa questo terzo turno di qualificazione. Si va ai playoff in programma giovedì prossimo e quello dopo tra Atalanta e Copenaghen, dicevo, vedremo sicuramente
una
partita.
Ce l'hanno fatta. I dilettanti del Dudelange lussemburghesi battono Legia Varsavia e passano.
Vanno ai playoff, quindi ci sarà anche quella di partita la prossima settimana. Mentre invece, parlando dell'unica partita che non ha copertura televisiva questa sera, cioè quella tra Burnley e Başakşehir, siamo al 47esimo, quindi al secondo minuto del secondo tempo, 0-0. Quindi in questo momento supplementare, visto che anche l'andata era finita 0-0. Potenzialmente anche rigore, naturalmente, certo, assolutamente.
Anche Braga è 0-0 e purtroppo lo Sheriff è sotto 1-0, quindi andrebbe a supplementare anche Badibanga.
Mentre invece l'Olympiakos ha battuto 3-1 il Lucerna, aveva vinto già 4-0 l'andata, quindi era ampiamente qualificato. Però è anche vero che la Dinamo Minsk aveva vinto 4-0 l'andata contro il Zenit San Pietroburgo, ne ha prese 8 questa sera, quindi può cadere tutto contro di tutto. Allora, il Brøndby ha battuto il Subotica per 2-1 e passa in virtù del 2-0 dell'andata. Ludogorets ha vinto 1-1. Il Genk è in vantaggio 2-1 sul campo dell'Ec, aveva vinto 2-0 l'andata, quindi a 10 minuti alla fine è praticamente passato. Maribor Rangers 0-0, siamo però all'andata 3-1 i Rangers, mancano 8 minuti alla fine, quindi in questo momento qualificati i Rangers. Steaua Bucarest in vantaggio per 1-0 sul Live Spalato, l'andata è finita 1-0, quindi partita ampiamente in discussione perché con un gol e con l'1-1 passerebbe la Hajduk Spalato. Il Feyenoord è sul punteggio di 1-1 contro il Trenzin.
È già fuori.
È praticamente fuori perché aveva perso 4-0 all'andata, deve farne 5 praticamente in 24 minuti per passare il turno perché col 5-1 passerebbe il Trenzin.
Ma che peccato il Feyenoord fuori!
Il Jagellonia è sul punteggio di 1-1 perché ha pareggiato, stava perdendo 1-0 con gol di Avoni e ha pareggiato al 13esimo del secondo tempo con Pospisil. E poi via anche tutti gli altri risultati. Rosenborg avanti 2-0 contro il Cork City, aveva vinto già 2-0 l'andata, quindi praticamente passato. Mette al 25esimo 0-0 tra Braga e Zorya. In questo momento passerebbe la formazione ucraina e credo tra l'altro di avere anche accesso.
Passerebbe il Braga perché ha fatto gol fuori casa.
Tra Sergio tra l'altro gioca centrocampista questa sera, quindi me lo dà in informazione.
Mancano di centrocampisti, ma però c'è Marafona in panchina che è una grande notizia.
Chi scusa? Marafona, sì, esatto, portiere di riserva del Braga. No, diciamo,
passerebbe il Braga, però.
No, io. Ah sì, 1-1, giusto. Passerebbe il Braga, giusto, vero, perché era.
Però il Braga non è squadra da pareggi, lo sai anche te.
Il Braga non è squadra, molto semplicemente. Volevo arrivare a quello.
Una delle favorite a vincere la Liga Portoghese. Tranquillo.
Vediamo un po' se ho il segnale della partita. Vediamo un pochettino. Sì, eccola qui, canale 102. Dovrei avere il segnale della partita
il Braga poi, dal Portogallo. Per essere serio, Eric, visto che si può parlare anche un po', c'ha fra un po' come terreno rosa quello che ha vinto l'Under 20 nel mondiale.
Sì, che sarebbe
Trincao, che per ora non è il giocatore quello che ha fatto la finale con l'Italia per il mondiale di qualche settimana fa. ecco, già la Juve sembra avere un diritto di acquisto, ecco, quando poi sarà.
Vi diciamo il livello della partita del quale ho aperto il segnale in questo momento. Statistiche degli attacchi al 26esimo primo tempo, attacchi dello Zorya 2, attacchi del Braga 12 fino a questo momento. Quindi diciamo non siamo messi benissimo, direi, da quel punto di vista.
Dobbiamo passare il turno.
Come, scusa?
Dobbiamo passare il turno, quindi ce la faremo.
Vediamo cosa accadrà, ovviamente, con questa partita.
Tornando a prima, visto che si parlava del Milan, adesso il Milan ha 17-18 giocatori di livello.
Sì.
Però deve fare è da un bel po' che non fa Europa League, campionato vero, cioè che gioca per arrivare ai posti che contano, la sì. Coppa Italia, che è sempre importata, è sempre arrivata in finale negli ultimi anni.
Sì. Tra l'altro ricordiamo che il Milan, dopo la scoppola che ha preso in finale di Coppa Italia dalla Juventus, ritroverà comunque la Juventus in Supercoppa, perché la finale della Supercoppa italiana sarà a gennaio, tra l'altro dovrebbe essere il 13, se non ricordo male, anche se in realtà non è stata sancita ancora la data, né la sede, dovrebbe essere in Arabia Saudita, però non sappiamo se sarà a Riyadh, se sarà a Jeddah o in qualche altra città.
Quindi, per esempio, se ci fosse stata la vecchia dirigenza del Milan, la signora Barbara B non ci sarebbe stata, che giustamente
probabile, non lo so onestamente.
Bandita dallo stadio, cosa ci fa una donna alla presidenza? Via!
Non lo so, sì, il mondo arabo è effettivamente abbastanza chiuso ancora da quel punto di vista.
L'unico difetto del Milan è capire se poi tutti questi prestiti che hanno fatto saranno coperti, perché comunque si parla di tanti soldi, anche il riscatto di Higuain quando verrà pagato.
Sì.
I bagagli Co, per esempio, se si ritornano sono grandi giocatori, ma il Milan, per ripagarli tutti, dovrà fare una stagione almeno con l'Europa. Di sicuro l'Europa League ci arriva, Champions League.
Sì, Europa League possibile, Champions League vediamo naturalmente, Champions League non si sa mai. Cioè, può...
Secondo me assolutamente sì. Cioè,
tu dici?
Diciamo che
una non arrivare almeno in Champions League per una squadra che c'ha Higuain, comunque che comunque ha acquistato Bakayoko, comunque ha acquistato tutti questi giocatori quest'anno, sarebbe effettivamente un po' un peccato, effettivamente, o comunque sarebbe abbastanza una beffa.
Difetto nel Milan, però c'è l'unico difetto.
Sì.
I 5 portieri.
È vero, c'hanno un po' troppi portieri effettivamente al Milan.
Milioni di ingaggi dei portieri.
Sì.
Non credo esista al mondo.
E quello hanno effettivamente, hanno tempo fino a domani praticamente per cercare di limare. Oddio, va detto che hanno già limato abbastanza effettivamente dal punto di vista del calciomercato fino a questo momento, no?
Perché le cessioni comunque... le possono fare all'estero fino al 31, quindi per esempio il Plizzari o il fratello succhiasangue di Donnarumma lo puoi anche dare in Spagna o in Germania.
Sì.
Il fratello di Donnarumma piglia 1 milione e Plizzari...
Sei saltato.
Sarri, secondo me, stanno a qualcuna di B, magari.
Sì, Plizzari è sicuro che andrà via.
Plizzari deve giocare. Plizzari andrà in qualche B o eventualmente.
Non è anche all'estero, perché comunque è il futuro. Donnarumma succhia sangue, lo tengono, non c'è scelta.
Donnarumma succhia sangue, c'è quello.
Eric è il terzo e prende 1 milione all'anno. Quale
terzo
prende?
Infatti, certo, assolutamente. Stavo guardando. Ecco, facciamo una piccola parentesi, visto che comunque è anche un anno di novità per quanto riguarda la televisione. Ricordiamo come si potrà vedere la Serie A quest'anno per quanto riguarda i diritti televisivi, per quanto riguarda anche gli highlights, perché comunque non è detto che chi ci ascolta magari ha la possibilità di avere Sky o anche DAZN. Allora, Sky ha 7 partite a livello di diritti televisivi a giornata, 266 partite su 380, più tutta la Champions League e più tutta l'Europa League. Generalmente in diciamo assetto base per quanto riguarda le giornate di campionato, cioè non le prime tre giornate, perché comunque le prime tre giornate hanno hanno un diciamo hanno un, uno schema, hanno uno schema di slot temporali molto diverso rispetto rispetto a quello che ci sarà poi dalla terza, dalla quarta giornata in avanti. Le partite che manderà Sky saranno tutte tranne quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una delle tre della domenica alle 15. La terza scelta delle tre partite previste la domenica alle 15 finisce a DAZN. Tutte le altre partite vanno in onda su Sky. Per quanto riguarda anche le partite top del campionato, per quanto riguarda la Serie A, perché comunque sono state scelte le 20 partite top da DAZN e da Sky, queste 16 partite su 20 di queste 20 pick andranno su Sky, e sono queste: sono Juventus-Napoli, Inter-Milan, Milan-Juventus, Juventus-Inter, Napoli-Juventus, Milan-Inter, Roma-Juventus, Napoli-Inter, Juventus-Milan, Napoli-Roma, Roma-Inter, Inter-Napoli, Roma-Lazio, Roma-Milan, Roma-Napoli e Inter-Roma. Su DAZN invece andranno Inter-Juventus in programma alla 34esima giornata, Juventus-Roma in programma alla 17esima d'andata, Milan-Napoli in programma alla seconda di ritorno e Torino-Juventus in programma alla 16esima giornata del girone di andata. Queste sono le partite che finiranno in DAZN, delle 20 che sono state stabilite come partite top. Tutte le altre dipende dalla Lega Calcio, praticamente. La Lega Calcio le metterà in base all'orario, praticamente vengono decise quali finiscono su DAZN e quali finiscono ovviamente su Sky. Le uniche dove i network potranno scegliere, a parte le 20 pick già stabilite, sono quelle della domenica alle 15, cioè le tre che rimangono la domenica alle 15, due le sceglie Sky, cioè delle tre che rimangono lì, quelle che vanno su Sky e quella che viene mandata su DAZN vengono scelte dalle varie emittenti. O meglio, Sky ci sceglie due partite e quella che rimane la prende DAZN praticamente e la manda in onda sulla propria piattaforma streaming. Per quanto riguarda il chiaro, ci sono un po' di novità quest'anno per quanto riguarda i gol in chiaro. Innanzitutto, i gol in chiaro per quanto riguarda le partite della domenica non potranno andare in onda prima delle 19 della domenica. Quindi la domenica pomeriggio, sostanzialmente, 90esimo minuto, comincia alle 18, faranno vedere prima tutti i gol della Serie B, dalle 18 alle 19. Dalle 19 alle 20 faranno vedere tutti i gol della Serie A, praticamente. O magari dalle 18 alle 19 faranno vedere l'intervista, però comunque, generalmente, il piano al momento dovrebbe essere dalle 18 alle 19 gli highlights di Serie B, dalle 19 alle 20 invece gli highlights della campionato di Serie A.
Io spero, spero certo che quell'ora facciano... Cosa mi gira con sconcerti?
Sapete cosa mi fa girare gli ingranaggi? La VAR.
L'altro che non è in panchina, parte lui.
Il fotomontaggio con sconcerti al posto di Peter Griffin ci sta perfettamente. Penso, se qualcuno ci ascolta, potete farlo.
Dovranno coprire un'ora di tempo. 5 esatto. Minuti a sconcerti, lasciamo.
Esatto, esattamente.
Nato con un gruppo che ha scritto un pezzo che si chiama Mario Sconcerti.
Vabbè, questo è un problema tuo. No, questo è un problema suo, mi permetta, alla fine. Allora, la Rai manderà una partita di Champions League innanzitutto mercoledì sera alle 20, scritto alle 20:35, però sì, 20:35 perché giocano alle 21, quindi sì, alle 21 praticamente il calcio d'inizio, perché da quest'anno cambiano anche gli orari della Champions League. Ci saranno due partite alle 18:55 e altre 6 alle 21 per quanto riguarda il martedì e per quanto riguarda il mercoledì. Una di queste partite del mercoledì sera delle 21 andranno in chiaro su Rai 1 e avrà una squadra italiana sostanzialmente, al contrario degli altri anni dove Mediaset generalmente nella fase a girone se ne sbatteva il cazzo. No, in verità quest'anno hanno mandato in onda tre partite della Roma e tre partite del Napoli, credo, no? Nella fase a girone, se non ricordo male. Correggimi se sbaglio, Gianluca. Okay, comunque quest'anno hanno mandato la Juve è andata in onda dai quarti forse addirittura. Della Juve ha mandato in onda le due con Real Madrid, praticamente. Se andiamo a vedere. Agli ottavi con chi avevamo, che non mi ricordo, quest'anno in Champions League. Opi, tu che ti ricordi?
Juve?
Sì, 2017-2018. Il Tottenham, hanno mandato in onda il ritorno col Tottenham, se non ricordo male, perché l'andata era su Premium.
No, infatti il ritorno l'ho visto.
Ritorno era in chiaro, sì. E poi hanno mandato in onda le due con Real Madrid, praticamente. Mentre l'andata agli ottavi l'hanno mandato in onda. Che cazzo hanno mandato in onda? Forse Paris Saint-Germain Real l'hanno mandato in onda in chiaro, sì. Ecco, per quanto riguarda invece, ecco, la Rai, secondo me, di queste cose, contando che non ha il Pay da proteggere, perché il Pay non ce l'ha la Rai, praticamente ce l'ha Sky, credo che la Rai manderà in onda comunque una partita
italiana,
una partita italiana importante, esatto, una partita italiana, importante, praticamente il mercoledì sera. Questo per quanto riguarda la Champions League. La Europa League in chiaro dovrebbe andare in onda al momento non ci sono notizie per quanto riguarda i diritti in chiaro, dovrebbe essere comunque ancora appannaggio di TV, di TV8. Di TV8. Per quanto riguarda la Serie B, importante novità per quanto riguarda la Rai, venerdì sera alle 20:30 partita della Serie B in chiaro, visto che è, hanno creato il pacchetto per avere un anticipo del venerdì sera in chiaro e anche qualche partita dei playoff e credo anche la finale praticamente dei playoff della Serie B in chiaro. Tra l'altro la cosa interessante è che la partita in chiaro sarà mandata in prevalenza su Rai 2, cioè la maggior parte delle partite andrà in onda su Rai 2, quindi comunque bella finestra in chiaro per quanto riguarda il
credo metteranno il big match, credo che la Lega
sì,
li verrà
assolutamente sì, credo che metteranno comunque delle partite anche abbastanza grosse venerdì sera, giustamente comunque la ribalta è comunque importante.
Tutte le subito 5-6 del Verona e del Palermo,
mentre invece tutte le altre partite, cioè tutte le partite della Serie B andranno in onda su DAZN innanzitutto, e poi ci saranno gli anticipi, andranno in onda sia su DAZN che su Rai 2 o Rai Sport HD.
Eric, Verona, Palermo, Lecce quasi sempre il venerdì.
Aggiungiamo anche gli highlights della Serie B previsti anche su Rai Sport HD il sabato alle 23:30, leggo adesso sulla Gazzetta. Tornando agli highlights della Serie A, novità importante, non c'è la trasmissione del sabato sera. Perché? Perché per il nuovo bando dei diritti televisivi per quanto riguarda gli highlights, che tra l'altro non sono più esclusivi, cioè ognuno può comprare, costano tra l'altro anche 3 milioni di euro, quindi costano veramente molto molto poco rispetto agli altri anni, non c'è la possibilità di mandare in onda i gol del sabato prima della domenica alle ore 19. Fermi questo microfono, per cortesia. Quindi sabato sera gli highlights, trasmissioni tipo Domenica Sportiva, Sabato Sprint, come cavolo si chiama, al sabato sera non potranno essere fatte, potranno andare nei gol nei telegiornali, però per diritto di cronaca, però non ci sarà la possibilità di mandare highlights approfonditi in trasmissioni apposite. La domenica pomeriggio invece, come detto, tutti i gol del sabato più tutti i gol della domenica fino alla partita delle 18 andranno in onda dalle 19 in avanti su Rai 2 perché è l'unica che ha comprato gli highlights per quanto riguarda la fascia delle 19. Alle 22:45 invece poi andranno in onda la Domenica Sportiva alle 22:30 su Rai 2. Tra l'altro non c'è più Cucchi e non c'è più neanche chi era l'altro che conduceva Domenica Sportiva gli altri anni, perché è rimasta solamente la Cardinaletti e sono andati via Cucchi e Lollobrigida, possibile? Sì, dovrebbe essere
farà l'inviato, probabilmente farà l'inviato,
tipo l'inviato. Esatto, sì, qualcosa del genere. Scusami, ho detto una cazzata. Antinelli va a fare il 90° minuto. Antinelli va a fare il 90° minuto con la
Lollobrigida va a quella B il venerdì. Quindi
no, Lollobrigida va a fare l'altra Domenica Sportiva dalle 23:45 alla mezza. Quindi era Antinelli che l'hanno messo a fare il 90° minuto. L'altra cosa per quanto riguarda il chiaro, quindi Domenica Sportiva tutti i gol della giornata fino alla domenica e gol del sabato, alla stessa ora comincia anche la trasmissione di Canale 5, perché Canale 5 e Mediaset ritorna con gli highlights in chiaro dopo diversi anni di assenza, perché gli ultimi anni mandavano in onda su Italia 2 il dopo partita di Premium, però con in differita di un'ora. Da quest'anno manderanno, visto che non hanno più niente per quanto riguarda il calcio a pagamento, manderanno in onda, fanno pressing praticamente, ritorna pressing dopo tanti anni con Pierluigi Pardo a condurre la trasmissione. Non mi ricordo chi cazzo c'è di altro. Cioè, Giorgia Rossi e la Tambini e la Moviola. Ecco, questo è qua.
Allora, lo sai come lo chiameranno?
Sì. Non hai sentito, come lo chiamano?
Pallataca.
Pallataca è quello del lunedì sera, perché Tiki Taka c'è ancora.
Pallataca è un miscuglio tra Balalaika e Tiki Taka.
Pallataca, ok, vabbè. No, non credo che lo chiameranno così. Tra l'altro, la trasmissione comincerà il 2 settembre, mentre invece il 19 e il 26 ci sarà Aspettando Pressing, che tra l'altro durerà, ho visto che dura comunque due ore e mezza, alla fin fine, con gli highlights con Giorgia Rossi e la Tambini alla Moviola, quindi diciamo un anticipo.
Mamma mia, GP sarà contento soprattutto del secondo personaggio.
La Tambini e la Moviola quest'anno te la becchi, perché comunque è già prevista, era prevista praticamente. Beh, io l'ho sentito con tutto rispetto a Cesare, con tutto rispetto per Cesare, direi un netto miglioramento, secondo me, dal punto di vista anche di spiegazione degli episodi.
Possiamo parlare del calcio di rigore che abbiamo visto al minuto 62.
No, fortunatamente non so dove finirà Cesare, non lo so onestamente.
Probabilmente non mi è sembrata così scadente.
Mentre poi gli highlights del lunedì, chiedo scusa, andranno in onda su Tiki Taka, per quanto riguarda, perché c'è il posticipo di lunedì sera, e gli highlights del lunedì sera andranno in onda su Tiki Taka, che andrà in onda come al solito verso le 2-3 del mattino su Italia 1, sempre con Pierluigi Pardo. Grande novità di quest'anno, la nuova grande opinionista di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie procuratrice di Mauro Riccardi.
In quel programma juventino, un po' di quote A.
Va bene. Quindi vabbè, questo è quanto. Allora, per quanto riguarda la Rai, partita di Champions League, una partita di Serie B venerdì sera, highlights di Serie A e Serie B con gli orari che abbiamo detto. Mediaset manderà pressing e praticamente basta. Per quanto riguarda il Pay TV, abbiamo detto 7 partite su Sky e 3 su DAZN a giornata. DAZN che ha, come detto, 3 partite di Serie A ogni settimana, sabato alle 20:30, domenica 12:30 e domenica alle 15. Quella di terza scelta. Più tutta la Serie B, quindi se volete vedere la Serie B dovete per forza abbonarvi a DAZN, più un mucchio di altre cose, tipo la Liga Spagnola, il campionato francese, il baseball, le freccette, le arti marziali miste, il rally, diciamo, chi più ne ha più ne mette ne arriva, la FA Cup, la box. Ecco, in ogni questo momento
Sport.
C'è Sunderland, è praticamente Fox Sports, c'è Sunderland contro Sheffield Wednesday in questo momento, tra l'altro, su DAZN, della mitica Carabao Cup, che è la coppa dal nome più bello del mondo, che è praticamente la coppa di Lega inglese, non è la FA Cup, è la coppa di Lega. Coppa Libertadores, poi un attimo che riprendiamo i campionati. Allora hanno Serie A, Serie B, Liga 1, campionato francese, la Liga Spagnola, la Coppa di Lega inglese, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, poi la FA Cup e altre cose. Ecco, non abbiamo detto, per quanto riguarda anche le partite internazionali di quest'anno, la storia della Nations Cup. La Nations Cup va in onda, la nazionale, le partite nazionali vanno in onda su Rai 1, perché la nazionale ha la Rai e i diritti praticamente delle partite delle nazionali. Per quanto riguarda invece le squadre straniere della Nations League, andranno in onda su Mediaset, in chiaro. Tra l'altro, tra Canale 5 e Italia 1 c'era tra l'altro l'elenco delle partite che manderanno in onda, e sono effettivamente partite abbastanza importanti, perché adesso ecco qui, tra l'altro dovevano essere 6 le partite, invece saranno 10 le partite che manderanno in onda in chiaro. Allora, manderanno in onda il 6 settembre Germania-Francia, l'8 settembre Inghilterra-Spagna, entrambe su Canale 5. Il 7 intanto ci sarà Italia-Polonia su Rai 1, il 9 settembre Francia-Olanda su Canale 5, il 10 settembre Portogallo-Italia su Rai 1, 11 settembre Spagna-Croazia su Canale 5, 11 e 12 ottobre Polonia-Portogallo e Croazia-Inghilterra su Canale 5, 14 ottobre Polonia-Italia su Rai 1,
niente.
Che c'è? Cantò, mi sente?
Invece.
No, io sento perfettamente. Comunque, dicevo, 14 ottobre Polonia-Italia, 15 e 16 ottobre da definire, una tra Spagna e Inghilterra e Francia-Germania, praticamente. Cioè, una di queste due, o su Canale 5 o su Italia 1. Una tra il 15 e 16 novembre.
0.
Che c'è, scusa, Canton? Niente.
Lo sente noi, ma noi sentiamo.
Noi lui. Sentiamo lui, che esca e rientra. Che esca e rientra, allora.
Adesso sento. Adesso,
oh, perfetto.
Sento,
allora, dicevo, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania. Una di queste due su Canale 5, Italia 1. 15 o 16 ottobre. 15 o 16 novembre, una tra Croazia, Spagna, Olanda, Francia. E poi 17 novembre, Italia, Portogallo su Rai 1. In più, due partite da definire tra Inghilterra, Croazia, Germania, Olanda e Portogallo, Polonia. Due di queste tre partite andranno in onda tra Canale 5 e Italia 1. Quindi sono 3, 6, 8, 9. Sono 1, 2, 3, 4 su Rai 1 e 10 su Canale 5 e Italia 1. Quindi sono 4, sono praticamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sono di 17 partite, praticamente ne andranno in onda 14, quindi quasi tutte alla fin fine. Le partite della Nations League andranno in onda su in Italia tra Italia 1, tra Mediaset e la Rai, quindi comunque non assolutamente una brutta situazione per quanto riguarda il calcio internazionale. Per quanto riguarda l'Europa League, abbiamo detto una su TV8, tutte le altre su Europa League e su Sky, chiedo scusa, pacchetto sport tra l'altro. E per quanto riguarda invece la Champions League, una in chiaro, più tutti gli highlights su Rai 1 e poi tutte le partite invece su Sky, come detto in precedenza. Avvocato, sul campionato lei cosa vuole dire? Sulle favorite, su chi potrebbe arrivare in zona Europa, diciamo, visto che lei non c'era prima.
In realtà penso che la famosa griglia,
sì,
tra i giornali non sia molto... Cioè, ci prende abbastanza, nel senso che al di là della Juve, che in teoria dovrebbe ancora essere la favorita,
sì,
a Dio piacendo,
sì,
milanesi si sono mosse molto meglio degli anni precedenti.
Io dicevo prima, le mie prime quattro sono la Juve, l'Inter, la Roma, secondo me, come terza squadra, e poi la quarta si decide tra Napoli, il Milan, la Lazio e basta, direi.
Lazio comunque è tenuto a Milinkovic.
Sì, ne parlavamo prima, infatti, tra di noi in onda.
Quindi sì, sono abbastanza d'accordo.
Il Milan bisogna vedere, diciamo, come... Perché come tutte le squadre che cambiano tanto, bisogna vedere come legano alla fin fine questi giocatori. Tutto però qui.
Quell'anno scorso, alla fine.
Certo.
L'anno scorso ha, secondo me, anche comprato meglio... Ha secondo me palesemente vinto lo scambio con la Juve, nel senso che Caldara e Higuain per Bonucci.
Secondo me non è un discorso da fare, nel senso che bisogna vedere, perché comunque le esigenze sono completamente diverse da parte della Juventus e l'esigenza del Milan.
Contro due necessità, secondo me. La Juve ha bisogno di un regista basso che sappia mettere il pallone bene, il Milan ha bisogno di campioni.
Anno. Cosa? Ha fatto l'in comprando Ronaldo e facendo una squadra già pronta.
Infatti, cioè, però ti dico, l'esigenza è completamente diversa da quella del Milan, perché comunque
secondo me non aveva inteso come all-in, cioè
no, cioè potenzi la squadra con Cristiano Ronaldo e tanti comunque elementi di contorno importanti per tentare comunque di vincere sta cazzo di coppa, cioè l'obiettivo è assolutamente quello.
E non... Secondo me non è quello l'obiettivo.
Ma come no? Cioè, tu prendi Cristiano Ronaldo e non punti a vincere la Champions League?
Sì, chiaramente allora. Punti a vincerlo.
E allora?
Però dico una cosa che è molto poco romantica.
Sì, tanto è finito il primo tempo di Braga-Zoria, squadra a riposo su punteggio di 0-0. Vai.
E la cosa poco romantica è che le società di come le società sportive non... insomma. Cioè sono interessati sia a vincere i trofei, ma i trofei sono una cosa molto importante, che però è secondaria rispetto alla, soprattutto una Juventus che in questi anni è stata inattivo, come politica di brand aziendale per determinati gruppi, sì. E sicuramente anche come ritorno economico.
No, certo, però
l'obiettivo di Cristiano Ronaldo è quello di imporre la Juventus nel gota del certo. nelle prime 3 o 4 senza squadre dubbio. Di calcio a senza livello mondiale dubbio. Per fare più utili, per fare più ritorno.
Senza dubbio.
La Champions è sicuramente una cosa importante che aiuterebbe tantissimo, che i tifosi sognano, però voglio dire, mettiamo per assurdo che in questi 4 anni di Cristiano Ronaldo non si vinca la Champions.
No, senza dubbio, non lo metto in dubbio, però...
Sarebbe un fallimento dal punto di vista sportivo, ma da un punto di vista meramente societario non è detto, ecco.
No, certo, però l'obiettivo di porre la squadra, diciamo, tra le 3-4 a livello di importanza nel mondo, senza dubbio, però io parlo dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista sportivo non prendi Cristiano Ronaldo se il tuo obiettivo non è vincere la Champions League, cioè non è quello il...
Chiaramente, il tuo obiettivo è...
Cioè, a livello sportivo l'obiettivo è quello, però, ed è evidente.
Però ripeto, ci sono anche altri modi per poter vincere la Champions League e Cristiano Ronaldo.
Sì, però insomma,
non
sì.
È compro Ronaldo per vincere la Champions League, è compro Ronaldo per diventare uno dei primi brand mondiali, questo secondo me.
Tornando a
la mia idea che
e chiaramente diventi uno dei top di brand mondiali vincendo una Champions 2 sicuramente, ecco. Però
stata la Juve da quel punto di vista lì, pian piano lo è diventata anche a prescindere dalla Champions. Secondo me però, ripeto, rimango scettico su alcune mosse del mercato di Juve, in ultimo questo scambio, proprio perché secondo me col senno di poi, insomma, dar via Bonucci non è stato uno scambio così alla pari o comunque così,
no, a della Juve. Uno ti servono di più adesso, uno anche se non l'ha dimostrato quasi sempre è un vincente, l'altro devi ancora vederlo, è un rischio.
No, allora, l'altro è un vincente, è un vincente e lo sarà probabilmente nell'unico sistema in cui può esserlo, perché Bonucci,
forte, come ho già detto, vedendo soprattutto, cioè mi, giocando, guardando domenica la partita di Willard Perosa, mi si è veramente, ho avuto un insight, mi si è aperta, ho detto cacchio, ho capito. Bonucci serve per Cristiano Ronaldo, cioè Bonucci sicuramente voleva tornare, però la scelta di Bonucci è primariamente tattica, poter avere un Pjanic che gioca più avanti,
che può fare Bonucci lanci
dietro
lunghi.
Che fa lanci lunghi, lancio lungo su Ronaldo, cioè secondo me una decina di gol quest'anno, se non di più, nasceranno dallo schema lancio lungo di Bonucci su Ronaldo, ma proprio di brutto, e questo è un modo per valorizzare la risorsa Ronaldo. Da un punto di caldare sicuramente è una sconfitta, è una perdita, è qualcosa che sicuramente non, uno magari non avrebbe voluto perderlo così, però c'è anche da dire una cosa, che se
cioè fosse uno pronto effettivamente per pronto, comunque uno a grande squadra, contrariamente a quello che poi non si è dimostrato Rugani non è appena arrivato alla Juve.
E c'è da dire una cosa, che se fra due anni la Juve, questa Juve con questa forza dice ho bisogno di Caldara, ricompra o non ricompra, o si compra un Caldara o se ne compra uno del genere. Una società che compra Cristiano Ronaldo non ha problemi a comprarsi un difensore, considerando che comunque in orbita Juve ce ne sono di forte, ecco, ce ne restano, e non, da questo punto di vista non ci sono
problemi. Il fatto di sacrificare Caldara, capisco, è grosso, perché comunque per uno dei migliori difensori d'Italia, per fare quest'anno questa squadra qui, e se va bene bene, se va poi ti, ok, cosa faccio poi, anche se ho sempre Ronaldo. Bonucci serve perché è il doppio regista, gol in qualsiasi modo, la mette Pjanic agli altri o la mette Bonucci a Ronaldo, o Ronaldo se la mette da solo in porta, vuol dire anche nelle partite dove fanno muro avere un'altra possibilità di fare gol e vincerle sempre, è un rischio.
O anche i tizi che partono dalle fasce, palla al piede, Douglas Costa parte, si fa le fasce e avanti, c'è anche quello, c'è anche...
Ha bisogno la Juve ha bisogno di fare gol in tutti i modi quando serve, così può far gol in qualsiasi modo, serve farli, però sulla base c'è quattro modi di far gol e più è Ronaldo, quindi diciamo che è tra le favorite della Champions col City, perché il City c'ha 5 attaccanti e la Juve alla fa può far danni, quindi per quello. Purtroppo Caldara, il Milan ha chiesto qualcosa in cambio che non era Higuain. Caldara entra più forte centrale d'Italia, però quest'anno la Juve, se vincesse tutto, è un rischio che accetta.
Parliamo un attimo invece della zona bassa della classifica.
La Roma, scusami, la Roma.
Sì, no, torniamo dopo sulla Roma. Volevo parlare un attimo prima del capitolo salvezza. Mettiamola così. Perché dobbiamo valutare chi sono le tre che andranno giù alla fine.
Allora, la ventesima è il Frosinone, te lo dico già.
Il Frosinone tu la dai già condannata come due anni fa, praticamente. Un po' come il Benevento, un po' come il Benevento dello scorso anno, diciamo. No,
un po' meglio del Benevento, però non è pronta. La 19esima l'Empoli, la 18esima il Chievo, l'Udinese.
Udinese.
La peggiore è il Chievo, perché sono tutte scommesse, se le sbaglia e va giù quest'anno. Dalla spalla in poi sono mediamente,
considerando che c'è anche la giustizia sportiva, che un puntino, due puntini potrebbe,
vediamo se influirà sul Chievo,
no, qualche punto va via, però sono le due squadre che, a parte le due neopromosse, tolto il Parma, perché il Parma c'ha i cinesi, quindi gli compra quello che vuole.
Ma infatti io in realtà un euro sulla retrocessione del Parma comunque l'avrei scommesso.
Ha fatto un po' come il Milan l'anno scorso, e abbiamo visto che fare come il Milan l'anno scorso, cioè comprare e basta, non funziona. Però la qualità è migliorata, Gervinho, Inglese, sono migliorati nettamente, è un'altra squadra. Messo il Chievo con la roba dei punti di penalizzazione, anche lì sono scommesse, sono squadre da 18° posto. Io per esempio la Spal non la metterei mai quest'anno, ha troppi giocatori di livello per star giù. Peso 17 milioni per Petagna, che è un'ingiustizia sportiva, però
in che senso un'ingiustizia sportiva?
Di io non parlo della Spal perché non voglio portarle male.
Per conflitto di interesse, diciamo, mettiamola così. No, volevo.
No, sinceramente le neopromosse le conosco poco. L'Empoli mi pare comunque non giocasse male.
No, è una bella squadra l'Empoli, c'è il difetto, però. Chi la butta dentro?
Bella domanda, effettivamente. Bella domanda.
Perché la Guina è un'ottima seconda punta, mi pare di aver capito di ricordare, visto che tra l'altro ci puntano molto. Ottimo, ovviamente.
La Gumina è un talento, ma in Italia questi talenti qua ci vogliono degli anni per esplodere. A centrocampo sono tutti giovani, però non li hai mai visti in Serie A, e dietro c'è l'esperienza, c'è un buon portiere come Prevedel, però qui cambia il livello.
Però ripeto, sono meno scettico sull'Empoli rispetto alle altre squadre.
Io spero vadino più avanti.
Effettivamente avrà fatto 2-3 acquisti probabilmente di livello, però non lo so, mi sembra comunque abbastanza una bomba all'orologeria come società, come squadra.
Il Parma sì, il Parma ha fatto il Milan dell'anno scorso, compro 20 giocatori, butto 20 milioni e spero di fare il campionatone, se esplode esplode questa squadra qua, però tornata è una squadra che non è da 18°, 19°, se dopo 3 giornate sono già a litigare sì.
Cantona, sei d'accordo con quanto abbiamo appena, con quanto hanno appena detto gli altri?
Di Badibanga! Sì!
Totalmente.
Ok, stavo intanto mettendo un attimo a posto una cosa che mi serve per dopo, ecco, perfetto. No, parliamo della Roma allora. Una squadra che vedo molto bene. Io la Roma la vedo veramente bene. Buonasera, Monchi, lo sentivo già.
Dall'alto dei cieli ci hanno già detto la verità. Anche Francesco è d'accordo, vero Francesco?
non credo che lo potremo sentire
secondo me non siamo neanche da buttare via
ma non è toscano, non doppiare toscano, che non è toscano, Totti, proprio, lascia stare, lascia perdere proprio questa, non ti riesce proprio, guarda
signor Gazzelli, Totti è come Dio, può assumere le forme e la lingua,
sì,
di
ho capito,
tutto
ma non penso che da un giorno all'altro diventi toscano, mi permetta. Comunque dicevo.
Sono diventato anche bergamasco, puta.
Comunque dicevo, per quanto riguarda la Roma. Allora, la Roma.
Totti bergamasco.
Esatto.
Totti bergamasco sarebbe una cosa.
Certo, guarda. Dicevo, Roma quest'anno ha comprato moltissimo. Ha comprato veramente, veramente tanto quest'anno. La formazione giallorossa. Volevo andare a vedere più che altro il tabellone per ricapitolare un pochettino tutti gli acquisti che ha fatto la Roma, ne ha fatti mi sembra 13 addirittura, se non ricordo male, perché ha preso questo Kluivert di cui si parla un gran bene, poi vedremo quanto lo vedremo in campionato, ha preso Pastore dal Paris Saint Germain, ha preso Cristante, ha preso Mirante, vabbè, per fare il secondo probabilmente, ha preso Olsen che sarà il loro nuovo portiere, Santon, ha preso Nzonzi, ha preso Zaniolo, primavera dell'Inter, poi ha preso Coric dalla Dinamo Zagabria, ha preso Marcano, come cavolo si chiama, dal Porto. Poi è vero, ha anche perso, perché comunque ha ceduto Nainggolan all'Inter, ha ceduto Bruno Peres, ha ceduto soprattutto Alisson, però ci ha guadagnato dal...
Eric ha ancora Kastrop e Schick.
Vero, vero, verissimo, ha ceduto De Frel.
Quel primo si è già ridotto.
Scusa, ripeti?
Kastrop è già rotto, per dirti, quindi...
Sì, esatto. Esattamente, cioè è comunque una squadra che ha perso, ma secondo me ha anche guadagnato tanto. Adesso, poi bisogna capire come giocherà questa squadra in campo. Tipo, la Gazzetta mette Kluivert terza punta. Mi sembra un po' improbabile. Tu dici che Kluivert, gioca?
No, secondo me Kluivert potrebbe vincere il premio di bidone dell'anno.
Addirittura,
cioè.
Guarda che questo Kluivert è diverso dall'altro, quello che ha giocato nel Milan, che tante magie ha regalato ai tifosi delle altre squadre. Non credo che saremo quelli.
Penso d'accordo Copi.
A me convince poco. Come per esempio
a me piace.
Io prometto, non l'ho mai visto, quindi non posso.
Secondo me la Roma ne hanno più forte, è turco. Ne ha uno più forte ed è turco.
Che
l'hai Linder. Visto l'anno scorso?
Sì,
esatto. Sì, da
no, però in realtà, sì. In realtà dovrebbe. Cioè, bisogna. Non so se giocherà. Se giocherà più. Più Kluivert o Perotti, per esempio, in quella zona. O dici che Kluivert è il cambio di. È il cambio di Linder. Scusa?
Perotti stanno cercando di impacchettarlo per spedirlo da qualche parte.
Allora, se va via, però Perotti dovrebbe. Perotti penso che sia tipo il cambio di Kluivert, però, se andiamo a vedere nella rosa.
Sì, sì. Ecco, e Sharawi andrà via di sicuro.
E Sharawi, sì. Destra,
sinistra, non mi ricordo mai queste cose.
E Sharawi via, tra l'altro, è anche un mezzo peccato, perché comunque non ha fatto male, secondo me, alla Roma. Permettendo che ha giocato molto meno di quanto si pensasse. Però, quelle poche volte che è stato chiamato, secondo me, non ha fatto malissimo, tutto sommato.
Allora, a me, per esempio, è piaciuto molto l'acquisto di Pastore, anche per
sì, la cifra. Sì, Pastore, effettivamente, beh, l'hanno pagato 30 milioni, l'hanno pagato più o meno, no? No, 25 l'hanno pagato, 24
per i prezzi che girano di questi tempi.
Sì, esatto.
Non Paris Saint-Germain deve incassare, il fatto è che Paris Saint-Germain è sotto osservazione, quindi incassa, ha bisogno.
No, i motivi per la vendita, quello è un altro discorso.
Sì, poi tra l'altro non è neanche vecchissimo, ha 29 anni, comunque non è, diciamo, dovrebbe essere nel pieno della qualità, diciamo, dal punto di vista fisico.
La squadra tendenzialmente è un'ottima squadra, ci sono questi due giocatori della formazione titolare che a me convincono meno. Kluivert, perché secondo me Raiola qui ha fatto un bel fiocco nel pacco e l'ha spedito bene,
sì.
E Cristante, che secondo me invece, eccola, fammi finire poi parli. E Cristante, che secondo me invece è uno di quei giocatori che rende bene solo con Gasperini.
Vediamo. Beh, è anche vero che.
D'accordo.
È anche vero che comunque l'allenatore della Roma, diciamo, qualche punto di contatto con Gasperini probabilmente ce l'ha a livello di pensiero, quantomeno, non a livello ovviamente di. A livello ovviamente di modo di giocare, quindi magari con un allenatore come. Con un altro allenatore potrei essere d'accordo. Con Di Francesco, secondo me, non farà malissimo. Cristian. Però bisogna vedere quanto gioca, naturalmente. Comunque il problema.
Giocatori dell'Atalanta, fuori l'Atalanta, che sono andati bene quest'anno, come dice Ope, ce ne sono stati pochissimi. Spero Cristante sia l'eccezione, però.
Vediamo.
Kluivert, vediamo. Bisogna vederlo quando dovrà incontrare i Pasquale. Silvestre, questi qua che ti picchiano, vediamo quanto è forte, però
vediamo.
Uno molto più forte.
Per esempio, secondo me potrebbe diventare un lusso avere una riserva come Schick, se effettivamente in grana, come ha fatto un buon precampionato, che vabbè.
Il problema di Schick è se sta in salute, non tanto se in grana. Non, perché il giocatore sai che comunque buono è buono, il discorso è vedere se sta in salute alla fin fine. Se riesce a stare in salute, tanto riguadagnato per la Roma, senza dubbio. Dicevi, Opi, finisci pure. Vai.
Per concludere, dicevo che anch'io sono comunque in generale fiducioso sul fatto che la Roma abbia fatto un ottimo calciomercato, al contrario di squadre che sono più o meno sul livello, stando alla famosa griglia di prima, vedi il Napoli.
Sì. Intanto, parlando di, volevo approfittare anche della presenza, se è collegato, del presidente del Torino. Non so se ci sta ascoltando.
No, voi avete fatto questa griglia, ovviamente, da puzzole torinesi, che capito, non avete certo. Considerato il Torino come squadra di rivelazione del campionato.
No, in realtà, abbiamo una notizia dell'ultima ora, possiamo darla per quanto riguarda il Torino, la battuta. Un quarto d'ora fa Gianluca Di Marzio, Soriano della Sampdoria dovrebbe finire al Torino. Questa è la notizia dell'ultima ora.
Non è più alla stampa da mesi.
Ex Sampdoria, mettiamola così.
Adesso.
Comunque sì, dovrebbe andare al Torino, ne parlano tra poco.
Questo e Zazza saranno i giocatori che ci faranno andare al quarto posto quest'anno.
Addirittura al quarto posto, la vedo un po' difficile, diciamo, mi permetto.
Allora, intanto ho portato un...
Ho capito bene, quart'ultimo adesso.
Sì. Ah, quart'ultimo, ok, perfetto, andiamo avanti che è meglio.
Con Gingi è già al posto questa squadra.
Ecco, parliamo degli acquisti del Torino, di questa stagione, presidente.
Ora, questi li deve difendere il presidente, perché prego. Le puzzole potrebbero fare discorsi un po' cattivi.
Ecco, Parliamo degli acquisti del calciomercato del Torino. La domanda, e qui mi rivolgo all'avvocato Andrea Pezzo. La domanda che nasce spontanea guardando gran parte degli acquisti del Torino è molto semplice. Chi cacchio sono questi giocatori? Tipo, faccio un esempio. Per esempio, Ferigra, riscattato dalla Fiorentina. Chi caspita è? Di grazia.
È un primavera, è sì. Un ragazzo d'oro, porta sì. Agevolmente i cuscini a Mazzarri quando si incazza in camera quando legge la formazione. Benissimo. Quindi un ottimo cameriere.
Per esempio, Damascan, chi cavolo è?
Attenzione, qui intervengo io. Prego, è il compagno di squadra di Badi Banga.
Ah, caspiterina, aggiungerei anche. Che culo, aggiungerei.
È una...
Davvero... curriculum. No, allora, stavo vedendo la formazione.
Sì.
Allora, innanzitutto...
Questo Olaina, che arriva dal Chelsea. Che, vabbè, Gianluca dovrebbe conoscere perché viene dal Chelsea. Allora, anche Gianluca credo abbia problemi a ricordarsi di Olaina al Chelsea.
È nel Chelsea Under 23, quindi nella squadra...
Posso rispondere io qui.
Vada.
Questo qui è uno che ha fatto l'intervista appena arrivato a Torino e ha detto... Passatemi la battuta, cioè, non è una battuta, io riferisco.
Sì,
Torino è una bella formazione, bei tifosi. Poi ha una maglia che colore mi piace molto, penso che mi starà bene. Io ve lo dico che questo è di colore.
Vabbè, perché si può confondere, non può sparire dal campo senza problemi.
No, questa battuta l'hai fatta tu. Comunque, sì, tornando seri un attimo... Sì. Ma allora, dietro probabilmente ha sistemato, perché Izzo comunque il Torino può essere un buon acquisto, e Bremer...
Sì, quello è vero, vai, scusami.
Ha fatto un po' per il campionato.
Bremer e Lianco sono
in
forti.
In mezzo hanno preso Meite, che probabilmente è l'ennesimo spaccalegna a cui dare delle caviglie da morte.
Ti fermo un attimo, abbiamo le dichiarazioni di Ola Aina ai microfoni di Torino TV, possiamo credo mandarle in onda, eccole qua.
You know, mainly because... Ho scelto il Torino principalmente perché ho sentito la fiducia che la società e il direttore sportivo ripongono in me. So che il Torino mi...
Grazie, vieni in una squadra che non ti vuole, cioè non mi sembra una grande idea, ma andiamo avanti.
Da diverso tempo e conosco bene il Toro perché ci ho giocato spesso contro quando facevo parte della Chelsea Academy. Quindi so che è un buon club e sono veramente contento di essere arrivato qui.
Beh, non so se ci sono altre dichiarazioni.
I tifosi.
Ah, ecco.
Mi sono piaciuti anche i tifosi. Erano veramente entusiasti, rumorosi, creano una bella atmosfera per la squadra, che mi è apparsa anche brillante. Penso di poter dar qualcosa alla squadra e che allo stesso tempo gli altri ragazzi possano aiutarmi a migliorare e a farmi crescere.
The shirt, I like it a lot. The color, I think it suits me.
La maglia mi piace tanto, il colore anche. Penso che mi doni e penso che sarò proprio a mio agio a giocare con questa maglietta.
Sì, ha effettivamente detto il colore mi dona. Cioè.
No, sentita senta quello che ho detto.
C'è anche il gran finale. Aspetta.
Forza Toro.
Vabbè, gli concediamo.
Dopo Forza Inda.
Esatto, sì, gli concediamo, diciamo, il... Come posso dire?
Secondo me la più grave mancanza che il Torino ha in questo momento, al di là del fatto che non ha un vice Belotti.
Sì.
Una mancanza grave. E poi, allora, ricordatevi un attimo, gli hai c'è ancora il Toro?
Dovrebbe, non mi risulta che
tutte e due, gli Aich e Niang, gemelli della disfatta.
No, io più che altro vorrei chiedere a Gianluca opinioni su, stando a quello che scrive la Gazzetta, sugli obiettivi di mercato del Torino. Io li leggerei, gli obiettivi di mercato del Torino sono Krunic dell'Empoli, e fin qui va bene. Juan Jesus della Roma, poi abbiamo Pereira del Watford.
Anche per l'idea, perché chiedo 50 milioni.
Sì, anche perché ha segnato, credo, in campionato sabato. Poi Britos sempre...
C'è la clausola 50 milioni, quindi...
Sì. E tra l'altro è il Pereira ex Juve, ricordiamolo, quello che gioca nel...
Sì.
Ecco, vale 50 milioni. Britos, difensore del Watford, anche lui. Gibbs del West Bromwich Albion. Ma soprattutto Bolin Bombo del Rapid Vienna. Chi cacchio è Bolin Bombo, di grazia?
Ma più... Non arriva più perché hanno preso un Gigi, okay. Quindi dietro sono a posto.
Esatto, Gigi del Nantes che è arrivato in prestito. Sì.
Ma non giocava a basket?
No, quello è cosa? È Manute Bol, era quello che intendi tu probabilmente. Dal nome simile, quantomeno, vai.
Al Torino manca tanta roba, ecco. Tipo vendere gli Aci Niang, ecco. Comprare altri due attaccanti, sì. Prendere un centro.
Il Torino non lo vedo benissimo, effettivamente. Cioè, non lo vedo bene a livello europeo, quantomeno, poi penso che si salvi abbastanza tranquillamente, però...
Cairo, puoi dirlo.
D'altra parte, però... d'altra parte l'alternativa all'Udinese cioè, ha preso Teravest, che non si sa che cazzo sia, Viseu del Flamengo, Musso del Racing Avellaneda, Mandragora, ex Juve, Makis, Opoku, Pussetto e Nicolas, che è l'ex portiere del Verona. E ha ceduto Matos, Bajic, Meret, Carnezis, Jankto, Sierra Alta, Widmer, Periz, Lopez, Alberg, Evangelista, Alfredson e Danilo. Cioè mezza squadra, tutta la squadra praticamente, titolare dello scorso anno. Tant'è che la formazione di quest'anno è la seguente. Dovrebbe essere Musso in porta, Samir, Nuitin, Kopoku e Larsen in difesa. Mandragora e Fofana in, a centrocampo. Pussetto, Barak e De Paul, e Trito e Quartisi dietro Lasagna, unica punta. Bene, ma non benissimo, per usare un eufemismo.
Se tu già Mandragora 20 milioni, hai sbagliato qualcosa, secondo me.
Però sai, la valutazione di Mandragora, sai che bene o male è quella, un under 21, nazionale, sai che bene o male le cifre sono quelle, Cioè, c'è nata bene a noi della Juve che abbiamo trovato uno che è disposto a comprarlo a quella cifra, praticamente.
Se quello, chi compra ha sempre ragione chi lo vende.
Infatti. Della Samp, invece, cosa vogliamo dire? Secondo me la Samp secondo me comunque può fare un campionato, cioè non credo possa andare in Europa League, però secondo me sarà lì a giocarsela fino alla fine. Non la vedo malissimo tutto sommato per il sesto settimo posto del campionato, via.
Io vi dico, io andrò a un santuario, sì. Le scriverò, date a Giampaolo la forza di resistere, perché ogni anno gliela sfanno,
vero anche questo. Però la Samp comunque ha comprato quest'anno a livello di uomini. Poi diciamo, più che altro gli sono tornati anche dei giocatori che probabilmente gli giocheranno anche, no, magari titolare no, Dodò magari non penso giochi titolare, però hanno preso questo Colli dal Genk che dovrebbe giocare titolare. Hanno preso Audero che sarà il loro portiere titolare, ex Juve, anche se vabbè Audero ha giocato tipo 20 minuti nella Juventus. Poi ha preso, hanno tenuto Berezinski, ha tenuto Andersen. Hanno preso Jankto dall'Udinese, che farà centrocampo con Linetti e centrocampo della Sand non è brutto comunque, perché hanno, cioè per essere una squadra di metà classifica, perché hanno Jankto, Linetti e Praet. Secondo me non è bruttissimo, ho visto centrocampisti molto peggiori, francamente. Dicevi Gianluca?
No, il problema Sampdoria c'era sugli esterni e sull'attaccanti, sì, perché a parte Quagliarella c'è il polacco e basta.
Beh, c'è anche De Frel volendo,
Roma lo ricordano molto bene.
Sì, anche vero anche questo. Hai ragione anche tu. Adesso hanno preso Ekdal, vediamo dove se lo collocano e dove dovrebbe essere comunque.
Campo è fantastica. Al problema dei terzini che non esiste.
Sì, che sono Muro e Berezinski. Sì.
Quello... Berezinski comunque. Insomma...
Sì, l'incognita se vogliamo è Muro alla fin fine come.
L'ha ancora detto. No, è davanti che effettivamente scambiare Zapata che è stato venduto come detto... fosse nuovo.
Dicevo, va detto che gli obiettivi di mercato sono, stando alla Gazzetta, Tonelli, Kirishes, chi cacchio è questo? Jim City dell'Atalanta, Obiang, Niang e Samper. Niang, che ricordiamo, parlavamo del mercato del Torino, una delle grandi mosse di mercato del Torino è stata riscattare Niang a 12 milioni dal Milan, tra l'altro neanche pagato pochissimo, tutto
quei
sommato.
Soldi Milan ci ha preso Bagayoko,
esatto, esattamente. Poi altre squadre, vabbè.
Attenzione, la Fiorentina sarà la squadra sorpresa.
La Fiorentina secondo te sarà la squadra sorpresa, andiamo a vederla in dettaglio.
Ha tanti giocatori che sono forti, è migliorata, l'unico difetto è come al solito quanti gol farà al centravanti, però...
Tu dici, tu la vedi bene in difesa sto guardando la squadra sbagliata.
Pezzella sono due fenomeni.
Ti spiego il mio errore. Sono andato a vedere per sbaglio la formazione del Frosinone, stavo per dire che la Fiorentina giocava con Krajic, Terranova e Goldaniga come trio difensivo e c'era qualcosa che non mi tornava in questa cosa.
Due fenomeni,
sì,
sono Vitor
Hugo e Pezzella, sì. Milenkovic dovrebbe giocare largo. Comunque sì.
Però Milenkovic non lo conosceva nessuno, ha fatto mondiali, ha fatto benissimo. Per essere uno usciva dalla Fiorentina 2 mesi e centrali in tutto, fantacalcio, Serie A, è arrivato anche lui dal nulla, quindi l'unico problema a Fiorentina sono terzini, ma come tutte le squadre in Serie A, terzini buoni sono pochi, però il centrocampo davanti la Fiorentina è bella roba.
Poi se
lo 40 milioni vuol dire che
poi centrocampisti sono Veretù, Dabò e Benassi per quanto riguarda la Fiorentina, e tra l'attacco dovrebbe essere Piazza, il Ciolito, cioè Simeone, che alla fine l'anno scorso diciamo che non ha lasciato un grandissimo ricordo Simeone, a parte a quelli del Napoli che se lo ricordano ancora, Simeone in Fiorentina-Napoli, e Chiesa ovviamente, che già il fatto di aver tenuto Chiesa secondo me è un grande risultato per la Fiorentina, perché io lo davo sicuro partente.
Ma è un tridente fenomenale quello lì, se stanno tutte e tre,
sì,
bene,
se stanno tutte e tre bene,
in realtà si dice che ci sia, che con l'affare di Piazza ci sia una sorta di via preferenziale,
una sorta di opzione non ufficiale su Chiesa, sì. L'ho sentito anch'io sta cosa, non ci credo moltissimo, francamente, però potrebbe assolutamente essere.
Tra l'altro parlano anche bene del portiere.
Del Tolosa, io il Tolosa l'ho visto pochissimo, quindi non so.
Molto, molto bene, dicono che sia un Donnarumma non scarso.
Vabbè, Donnarumma non è scarso, dai, tutto
sì, intendo Donnarumma, diciamo che non ha senza cani.
Sì.
Un portiere davvero definitivo, così meno. Sì.
Intanto ho alzato un attimo l'audio di Sky per sentire se danno qualche notizia di mercato.
Intanto, scusate, aggiornamenti delle ultime partite, il Barley supplementari e nella squadra avversaria ha Adebayor come centravanti in questo momento.
Adebayor è ancora vivo? Quanti anni ha Adebayor?
Non è vecchissimo.
Ma non è neanche giovane, però, permettimi. Intanto a Braga siamo al 14° del secondo tempo, 0-0 tra Braga e Zoria in questa serata di Europa League.
Basta.
Nelle altre squadre cosa vogliamo dire? Del Bologna, per esempio, cosa vogliamo dire? L'altra squadra che...
Me lo sono aperto adesso.
Zona salvezza, diciamo.
Guarda, posso dirvi una cosa? Tenere d'occhio Inzaghi quando va in discoteca.
Quale dei due? Quello della Roma, quello della Lazio o quello del Bologna? O entrambi?
C'è il vizio della figa, quindi attenzione.
Simone Inzaghi si è appena sposato, effettivamente, quindi dovrebbe aver smesso anche lui da quel punto di vista, no? Dicevi, Opi, scusa?
Convinto che ha. Io temo che il Bologna rischi di fare un po' lo stesso ragionamento del Napoli, ovviamente in piccolo.
Appunto.
Abbiamo preso l'allenatore di grido, chi se ne frega della squadra che ci gioca assieme.
Napoli effettivamente ha effettivamente fatto sta tattica, perché comunque ha preso Ancelotti, poi la squadra la guardi per 10-11 quella l'anno scorso, praticamente. Cambiato giusto il portiere, alla fin fine cambiato e poco altro, sì.
Da qualche tempo, cioè da De Laurentiis, quando c'è stato il periodo quest'estate in cui rilasciamo un'intervista, allora più o meno lui e Salvini facevano a gara chi postava più cose, cioè diceva ma intanto c'è Ancelotti, ci pensa lui, e detto, sì, va bene, però
c'è, cioè, di fatto l'unica novità di quest'anno, anzi due in realtà novità, perché hanno cambiato anche il portiere, perché ovviamente non c'è più Pereira, c'è Meret. Però l'unica novità è Ruiz al centrocampo al posto di Jorginho, perché il centrocampo è Allan, Amsic e Ruiz ora al posto di Jorginho.
Gazzetta, perché tra l'altro tu hai preso un Verdi a cui secondo me dovranno trovare un posto.
Verdi però gioca davanti, non gioca a centrocampo.
Lo dico, per me fa il finto 9.
Al posto di Insigne, tu dici, o al posto di Caglione?
Perché destro, sinistro, nel senso,
cioè in un tridente d'attacco con Caglion, Mertes e Insigne, dove lo mettiamo Verdi di questi tre alla fin fine?
Con un altro modulo, secondo me.
Tu dici che giocano addirittura con un altro modulo? Panchina, dice addirittura Canton. No, vediamo.
Verdi ha caratteristiche per fare veramente bene lì. Il problema è, ci crederanno? Non ci vuol credere lui? Che è diverso.
Vero, no? Assolutamente. Cioè il dubbio è quello.
Il tecnico che hanno, destro, sinistro, batte rigori, punizioni, deve prendere in mano la squadra. E il Napoli non si piglia in mano la squadra se c'è quelli lì davanti.
Come, scusa?
Se ci sono quelli tre davanti, Verdi che prende tutte le responsabilità, non ce lo vedo fino a... Perché... comanderanno ancora i tre davanti.
E poi lo dicevamo prima, ci sono questi oggetti abbastanza usati, tipo Spina, che dovrebbe essere finalmente il dovrebbe essere lui il portiere titolare del Napoli, questo Malqui che io personalmente non ho mai visto, quindi non so neanche esprimermi.
È buono, però non è un terzino da Napoli, via, è un terzino da Sampdoria, via.
Vediamo se Ancelotti riesce nel miracolo. Bisogna anche vedere Ancelotti come gestisce gli uomini, poi, perché con Sarri alla fine giocavano sempre i soliti 12-13-14 alla fine. Ancelotti.
Però sono temprati, Eric. Un anno di allenamenti come l'anno scorso saranno temprati le riserve.
può essere, non lo so. Vediamo cosa succede. No, di altre squadre di cui non abbiamo parlato. Ecco, l'Atalanta, che ha passato questa sera il turno di Europa League.
Rigoni è un'altra squadra.
Parliamo dell'Atalanta.
Ecco. Parliamo dell'Atalanta.
Del malfatto di Gasperini al terzo anno, vai.
Perché Gasperini ha avuto parole non molto dolci, diciamo, nei confronti del calciomercato dell'Atalanta. E francamente non ha tutti i torti alla fin fine. Vero che hanno comprato Zapata, che effettivamente secondo me è una bella aggiunta per il loro attacco. Il resto si può.
Adesso, con tutto il rispetto.
Sì, esatto. Il resto è, diciamo, può essere rivedibile, perché ci sono Pasalic, Mattiello, Reca, Tumminello, Bettella, Carraro, Varnier, Valzania, Pessina, Zapata, l'abbiamo detto, Gollini, che in questo momento potrebbe titolare, Sportiello e Pasalic, questi sono gli acquisti. E poi ha ceduto Caldara, Spinazzola, che vabbè, dovevano già partire. Cristante alla Roma, poi ha ceduto praticamente Sportiello, in realtà è andato forse uno in prestito, Rizzo, Petagna, Mattiello, Haas, Carraro, Radunovic, cioè ha anche ceduto. La formazione dovrebbe essere bene o male quella che abbiamo visto stasera, tranne poche credo novità.
Rigoni al posto di Pezzella e basta.
Rigoni al posto di Pezzella alla fin fine, se vogliamo.
Poi di sto Rigoni parlano benissimo, parlano come un colpo della Madonna per l'Atalanta.
E nello Zenit, quindi
sì, esatto.
A centrocampo l'Atalanta, come al solito, ha 5 giocatori che possono fare tutti i gol. Il problema
è anche vero che, ricordiamo, il mercato finisce domani alle 20, quindi non è che ci sia molto tempo effettivamente per...
Posso dire una cosa sull'Atalanta?
Vai.
Bettella, tenetelo d'occhio.
Vediamo un pochettino.
Era uno, se non sbaglio, mi conferma mio fratello, era delle giovanili del Padova, poi passato, però è un potenziale crack.
Intanto c'è da calciomercato su Sky, c'è ospite Stefano Nava, stanno facendo vedere che è in vendita una sua figurina su eBay. Provate a dire quanto vale la figurina di Stefano Nava del 99, credo, su eBay.
700 euro.
1.400.
No, veramente vale 1 euro. Compralo subito. Figurina Merlin, calcio 99, Stefano Nava, Sampdoria. 1 euro, compralo subito. Se volete comprarla, la trovate su eBay.
Dai, dammi il link. Dai, la compro io.
E cerca su eBay, cerca Stefano Nava, Merlin. Secondo me la trovi, probabilmente.
Oh, Gesù.
Va bene.
L'Atalanta, secondo me, è questo, che poi è quello che ha detto Gasperini,
sì.
Malissimo, ma lo ha detto,
sì.
Che dopo un paio di annate effettivamente miracolose, Gasperini ha detto magari è ora di fare il salto di qualità, cioè non accontentarsi più di arrivare in Europa League come vederlo come un trionfo,
sì.
Ma cercare di togliersi delle soddisfazioni, comunque di rimanere stabilmente 6-7 posti del campionato. E a quel punto devi anche tu fare un tipo di ragionamento diverso, cioè non puoi sfornare magari un 2-3 primavera che diventano fenomeni all'Atalanta ogni anno, ma iniziare a comprare gli Zapata piuttosto che i giocatori di una certa qualità. Io, secondo me, può far bene, perché poi, per dire, qua non credo sia stato neanche messo titolare, fammi vedere, però ad esempio qualche gratto a capo a Zapata per diventare titolare, secondo me glielo dà, perché quel ragazzo lì è veramente forte.
Ok.
E anche i ragazzi tipo Pasalic, secondo me Gasperini può prenderlo e farlo diventare un bel giocatore.
Eccoci qua,
no. Tutto confermato da me.
No, va bene, grazie, molto, molto bene. No, altre squadre di cui non abbiamo parlato, di cui possiamo parlare per riepilogare.
Oh,
Sì!
Ti ha segnato del Braga, aspetta che riapro.
Novais, ma va bene comunque.
Va bene.
E anche il gol del Barley, ai supplementari.
Quello zozzone che piace a voi gioca.
Fran Sergio, sì, è terzo di centrocampo, sì, sto vedendo.
Ho aperto... la blasfemia non è tollerata.
No, ha ragione l'avvocato, assolutamente ragione l'avvocato, sono pienamente d'accordo con lui. Tanto si è fatto male il portiere dello Zorio, sto venendo adesso perché lo devono sostituire, sta per entrare o del Braga, non capisco se è del Braga o dello Zorio.
Bravo!
Ma siamo a metà del secondo tempo, 66 e 32 nel corso della partita, sta partorendo,
il portiere dello Zorio.
Quanto manca alla fine? Il portiere del Braga.
Primo supplementare.
È il portiere del Braga quello che è infortunato, infatti deve
entra Marafona! Allora entra Marafona!
Entra il 23, vediamo se è lui effettivamente, o se... vediamo un po', aspetta un secondo che vado a prendere...
Lui.
È potere dello Zorga, è Luis Felipe. Credo fosse potere... No, eccolo qua, parte adesso la grafica. È Luis Felipe dello Zorga ed entra Macaraz. Eccolo qua, al posto del giocatore.
Sì, il Barley fino a 3 anni fa doveva lottare per salvarsi, adesso è a 20 minuti da andare a giocarsi l'Europa League mano a mano.
Vero, verissimo, assolutamente.
Il Barley. Inghilterra, dove praticamente se non spendi 200 milioni sei un paperino, loro spendono forse 20 milioni se ce li hanno.
Mm-hmm. Diciamo altre squadre di cui non abbiamo parlato per quanto riguarda il campionato italiano. Andiamo un pochettino.
Cagliari non è male.
Il Cagliari tu lo vedi bene? Adesso andiamo a vedere
No, hanno rispeso altri 25 milioni e hanno preso il mio ex allenatore.
Sì,
però...
dobbiamo parlare delle piccole, dobbiamo parlare del Cagliari, dell'Empoli, del Frosinone, del Genoa, insomma ne abbiamo ancora... del Parma per esempio, parliamo un attimo del Parma visto che non abbiamo...
Volete vi passa Zio Fudong che conosce Presidente Italia?
No, grazie, la ringraziamo per questo contributo, ma meglio di no. Allora, il Parma qui me lo dà la Gazzetta con Sepe in porta, Gobbi, Gagliolo, Bruno Alves e Gazzola in difesa, Dezzi, Stulac e Scavone a centrocampo, Galano, Inglese, Ciciretti, il trio d'attacco. Tutti
Gervinho al posto di Galano.
Sì, è vero, perché stanno cercando adesso di prendere Gervinho, quindi vedremo cosa arriva. Gervinho che tornerebbe in Italia dopo quanti anni? 3-4 mi sembra, no? Forse qualcosa in più.
Sono
un paio?
E assieme a Ciciretti fanno la fashion police.
No, smettiamola per cortesia. Operazione di titolo definitivo era previsto ieri. Gervinho ha giocato in Italia, vediamo un po', dal 2013 al 2016, quindi sì, 2 anni e mezzo praticamente, sì, perché quasi 3 anni, via, perché è stato ceduto nel 2016, quindi sì, ritornerebbe dopo quasi 3 anni in Italia. Ha giocato 29 partite nelle Bay China Fortune, 29 presenze e 4 gol, per quanto riguarda... Ah, gol intanto, gol del Zorya, sì, gol dello Zorya che va a pareggiare al 69esimo e 17, Braga 1, Zorya 1, un piattone a girare ha segnato Ratao con un piattone a, diciamo, rasoterra a girare dal limite dell'area di rigore. Si è fatto un po' cogliere di sorpresa il portiere del Braga, posizione straregolare, completamente lasciato solo il 21 Ratao, che poi trova questo piattone quasi da biliardo, molto bello, palla all'angolino alla sinistra del portiere del Braga che non riesce a coprire al meglio l'angolo, e quindi 1-1 tra Braga e Zorya.
Oddio.
In questo momento passerebbe lo Zorya, il Braga sarebbe clamorosamente eliminato.
No, supplementari, sono tutti 1-1.
Ah, 1-1 era finita, boh, come non detto. Tanto sentiamo Di Marzio.
Oggi Giampaolo ha dato l'ok, non so se darete l'ok anche voi in studio, però è destro l'obiettivo in attacco della Sampdoria.
Oh, mentre signor!
Un ex giocatore della Samp che Tommaso sicuramente ricorderà.
Da destro, De Frel.
Al Villarreal per 13 milioni e mezzo qualche anno fa.
Coppia d'attacco dell'Italia,
notizia di pochi minuti fa, e va al Torino. Quindi è in aereo, sta arrivando, domani viste mediche, quindi altro colpo davvero di pochi minuti.
Sì,
fa.
Questo è Soriano.
Soriano, al Torino.
Ma Gianluca, ci sono un sacco di ritorni nelle ultime ore.
Baselli, Soriano, Meitembe, centrocampo, anche quello. Centrocampo sì, quest'anno sono tutti belli.
Vero.
Ci sono ritorni.
E in Italia hanno preso tutti i giocatori forti dall'estero, è il ruolo forse che è migliorato di più, anche sì. Perché l'attacco dopo Ronaldo...
Sì, vero, non si può fare molto, molto di meglio, anzi, si può fare niente di meglio. Cioè, Leo Messi, se vogliamo, però Messi, figura se si muove da Barcellona. No, dicevo, tornando ad altre squadre, detto del Parma. Vediamo un pochettino. Sì, abbiamo detto Empoli, Frosinone e Udinese le tre candidate alla
retrocessione. Ci metto anche Chievo perché è
Chievo anche tu. E Chievo bisogna vedere se c'è penalizzazione o meno in arrivo, perché comunque questa questione
legale, se ci fosse, dipende dai giocatori, eh. Molti sono da rivalutare, ma questi sono molto da rivalutare. Mm-hmm.
Chi avete preso?
Cioè, il campione Obi.
No, scusate, avete preso Burruciaga. Cioè, dai, cioè, con Burruciaga non potete retrocedere, avete pazienza.
Eric, attento che questo, io me lo segnerei, questo è forte. Cioè, per essere il figlio di... è un'altra roba.
Sì.
È un'altra roba.
Gioca nel River Plate, tra l'altro. Vai.
Doveva andare in prima squadra, ed era un predestinato, quindi... Mm-hmm. Hobby, perché è più pronto.
Vabbè, altre cosucce clamorose direi che non mi pare di averne, no? Per quanto
io ce l'avrei una cosa clamorosa, Eric.
Vai,
che è il gioco che si fa tutte le estati con la Gazzetta.
Cioè,
quanti nuovi del Genoa?
Quanti, scusa?
Genoa?
Non ho capito, quanti? Ripeti, perché se salti.
Nuovi giocatori del Genoa.
Ne ha tanti. ne ha parecchi. So, vado un attimo a riprendere la formazione, perché... Allora, premettendo che probabilmente non si gioca, anzi, probabilmente non si gioca, Milan Genoa domenica. La formazione doveva essere Marchetti in porta, Biraschi, Spolli, Zukanovic e Lazovic. Qui siamo abbastanza simili, tutto sommato. Romulo, Iljemark, Crisito a centrocampo e Pandev, Piatek e Kouamé in attacco. La domanda nasce spontanea: chi cacchio sono Piatek e Kouamé? Però anche gli altri, tutto sommato.
Ha segnato 4 gol in Coppa Italia, però.
Vabbè, sti gran cazzi, aggiungerei anche. Chi giocava al Genoa in Coppa Italia?
Da sola. Ah,
vabbè, lascia stare. Lasciamo perdere. Comunque, no, sì, ne compra sempre tanti. Però è anche vero che il Genoa è comunque una delle squadre che compra e vende meglio, probabilmente, dell'intero campionato. Nel senso che comunque trova modo di fare cassa ogni anno.
Modestamente, ecco. Sono il mio presidente del calciomercato.
Siamo collegati con il presidente del Genoa, l'Orso Yogi, lo state sentendo. Collegato in questo momento, buonasera. In collegamento dal parco di Yellowstone, che dovrebbe essere la nuova sede dell'allenamento del Genoa. Buonasera. Poi ci sono in panchina abbiamo del Genoa Radu, Vodisek, Gunther, che spero sia il cane ex presidente del Pisa, Lachicevic, che dirsi voglia, Lisandro Lopez, Pereira, Bessa, Mazzitelli, Rolon, Dalmonte e Favilli, che è l'ex giocatore della Juventus, che tanto bene ha fatto durante il precampionato. E poi ci sono anche questi nomi che non sono al momento previsti, che sono, vabbè, Lapadula e Galabinov, ok. Poi ci sono Medeiros, El Yamik, Omeonga, che non è nuovo, Callegari, che è l'ex telecronista di Premium, presumo, ma soprattutto Zanimacchia. Chi cazzo è Zanimacchia? Di grazia.
Non sa nessuno, aspetta. Gol! E vai!
Aspetta, ho perso il collegamento, aspetta un secondo. Sì, comunque 2-1 del Braga. Adesso vado a riprendere. Vado ad aprire il collegamento e descrivo il gol del. Descrivo il gol del. No, niente, purtroppo è già andato replay. Comunque 2-1 tra Braga e Zorya. Attenzione, perché se prende il gol adesso il Braga è praticamente finito.
Sarebbe quelli lì, sì.
Cioè, no, praticamente finita no, perché comunque con un 3-2 passerebbe ancora il Braga. Però si fa complicata. Chi cazzo ha segnato? Vediamo un pochettino. Ha segnato. Orta, sì, esattamente, segnato Orta. Vediamo il programma, ripiloghiamo il programma della prima giornata del campionato e diciamo anche cosa commenteremo noi nel weekend. Un attimo solo che mettiamo in onda, ecco qui la schermata. Allora, le partite sono queste. Sabato alle 17:50, alle 18, Chievo-Juventus, che noi commenteremo in diretta dalle 17:55. Lazio-Napoli alle 20:30. Torino-Roma domenica alle 18, alle 20:30 Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter, e lunedì sera alle ore 20:30 Atalanta-Frosinone. Noi seguiremo Chievo-Juventus e a grandi linee Sassuolo-Inter, poi ovviamente daremo aggiornamenti anche sulle altre partite della domenica, che sono Bologna-Spal e Empoli, di domenica sera quantomeno, che sono Bologna-Spal e Empoli-Cagliari.
Spero di avere un collegamento che non salti col microfono, spero.
Non so di che cuffie dotarti, visto che vai allo stadio. Rinviato, ricordiamo, Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina andata a destinarsi in segno di lutto per quello che è successo martedì a Genova con il crollo del ponte Morandi. Tanto ricordiamo che su tutti gli altri campi, se sono confermate le partite, ci sarà comunque un minuto di raccoglimento prima dell'inizio dei match. Direi che non ho altro da aggiungere questa sera per quanto riguarda la diretta, perché comunque la partita è finita un'ora fa e non abbiamo poi molto altro da aggiungere. Direi che possiamo fermarci qua con la diretta di questa sera. Ci sentiamo nel weekend con sabato e domenica, con il ritorno finalmente del campionato di Serie A. Io ringrazio Andrea Canton che sta giocando a Civilization in questo momento.
No, ha già finito. Sentivamo veramente la nostalgia del campionato e sono veramente contento.
Io in verità no, però perché più che altro con il ritorno del campionato ritorneranno sicuramente anche le polemiche, ed è una cosa che veramente mi dà ecco, adesso purtroppo mi è saltato il collegamento. Adesso vedremo di riprendere il collegamento. Dicevo, una cosa che mi dà veramente fastidio del ritorno del campionato. Eccoci qua, mi sentite di nuovo? Dicevo che una cosa che mi dà veramente fastidio del ritorno del campionato è che automaticamente ritorneranno anche le polemiche. Siccome l'anno scorso il clima del campionato anche con il VAR era diventato veramente tossico, non è che abbia sta gran voglia di avere già il ritorno del campionato dopo il mondiale, dopo tutto quanto. Cioè, sembra che abbiamo staccato ieri praticamente dalla fine del campionato. Beh, speriamo che quest'anno sia un campionato meno tossico dal punto di vista dell'atmosfera, dal punto di vista delle opinioni e anche del modo di viverlo alla fin fine, perché veramente lo scorso anno si è andati veramente, veramente molto, molto oltre, secondo me, dal mio modesto punto di vista. Grazie Gianluca Rouge.
Posso dire solo una cosa?
Prego.
È pronto il pallottoliere per sabato.
Ah, perché io addirittura, va bene, vedremo se sarà effettivamente così. Grazie all'avvocato Andrò Pezzo, che non so se sarà dei nostri.
Chievo ne farà talmente tanti che perderemo sì. Conto.
Sabato e domenica sei nei nostri OPI per le partite?
Sabato mattina faccio la birra. Quindi in teoria sabato pomeriggio arrivo per
domenica sera dovrei avere anche ospiti qua, tra l'altro, in questa zona dovrebbero esserci Fabio e Leo per vedere le partite con pretendo che Leo non vedrà la sua squadra perché il Milan non gioca domenica, però l'Inter la guardiamo qua e la commentiamo anche, tra l'altro, se vuoi
unirti. Inzaghi, dai, gli mettiamo una telecamera su Pippo Inzaghi se è sobrio o no.
Inzaghi cam, esatto. No, tra l'altro, scherzi a parte, sai che la Juventus non ha più il canale tematico Juventus TV?
No, ce l'ha.
No, non l'ha più come canale televisivo, l'ha fatto ripartire come servizio on demand, sì, sul web.
Mantenendo però tutti i giornalisti e la struttura, sì, che è una cosa positiva.
Sì, però programmi giornalistici di fatto non ne fanno, perché stavo guardando, fanno video. Sì, secondo me non li fanno, però perché hanno tenuto, adesso sto vedendo, questo è il gol, credo, del Braga. Minchia, gran punizione, bella punizione di Horta, tirata sul primo palo, sul...
Se vedi bene, Franceggio gli tocca la spalla e gli dice, vai campione.
Smettila, finiscila. Comunque, dicevo, di cosa stavo parlando? Praticamente, sul canale tematico, hanno messo sul servizio on demand, che costa, mi sembra, 4 euro al mese, se uno è Juventus member o giù di lì, se non ricordo la cifra precisa, hanno messo l'amichevole di ieri, quella tra Juventus e Juventus Under 23, quella che poi giocherà la Serie C, con la Ronaldo Cam. Hanno messo una telecamera fissa a riprendere Eric, Ronaldo, devo... e uno può vedere questa partita con l'opzione
devo
Ronaldo.
Devo fare l'Acip. Sì. L'Acip, avete rotto il cazzo.
Vabbè, è il servizio della Juve questo, che devo dire, non è colpa mia. L'hanno messo sul servizio della servizio. Juve.
No,
devo
dire che non è una cosa malvagia da un punto di vista generale,
tecnologico,
vedere comunque i movimenti.
No, diciamo che diventa più utile da vedere per le partite di Champions, per le partite di Coppa Italia.
Guarda, io sogno che la tecnologia tecnicamente esiste, ma è una cosa che su cui puntava il Giappone, non so, per il bid che aveva fatto nel 2022, che aveva perso.
Cosa?
Degli ologrammi, cioè della possibilità comunque di telecamere.
No, per cortesia, gli ologrammi
no. Però tu pensa, la possibilità di registrare con tantissime telecamere, quelle che ci sono. ma avere quello... praticamente e vedere una sorta di ricostruzione 3D al momento, sì, che già esiste, ma con la possibilità di avere, per esempio, inquadrature che non potresti mai fare.
Sì, okay,
semplicemente
però...
con un rendering in tempo, sì, reale delle telecamere incrociate. Non è così malvagia.
No, non è così malvagia, però bisogna vedere l'utilità, cioè a chi può interessare, francamente, una cosa di quel genere.
Poter avere dei replay, per esempio, meravigliosi o delle
intanto. Intanto abbiamo anche i termini economici per quanto riguarda Soriano al Torino. È un prezzo oneroso con riscatto sui 14 milioni, dice Sky. Quindi dovrebbe essere questa praticamente i termini tecnici dovrebbero essere questi per Soriano al Torino. Va bene, ci sentiamo allora domenica sera. Anzi, no, che cazzo dico? Se si gioca Chievo Juventus sabato, ci sentiamo sabato alle 18. Scusa?
Che vanno a fare la birra. Che
vabbè, quella è una questione sua. Che birra fate, di grazia, Opi?
Allora, secondo me ti finirà in tragedia quella roba, perché
se fate per caso se fate per caso una Vice, una bottiglia non mi dispiacerebbe, però
ma probabilmente lo faremo, ci vorranno quei 2 o 3 anni,
lascia
però...
perdere. Sì, va bene,
Opi,
va
se bene. Ne fate una, se la segni ci scriva birra Badibanca, me la mando.
No, smetta. Va bene, ci fermiamo qua, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo. Dicevi, Opi, scusa,
sabato.
Ti ho coperto?
Effettivamente, finalmente all'Ottoberfest.
Ci sentiamo sabato 17:55 per Chievo-Juventus, si giocherà, se no ci sentiremo sicuramente domenica sera per Sassuolo-Inter, ovviamente in base alle notizie che arriveranno, in base, cioè se ci saranno rinvii o no della giocata, noi si
no,
giocherà...
No, lo Zoria no!
Gol dello Zoria proprio alla fine, 2-2, eccolo qua. Allora, pallone in mezzo, mezza dormita difensiva, e sì, pallone che poi viene rimesso in mezzo e Piattone a 3 metri dalla porta praticamente. Quindi a 8 minuti dalla fine il Braga rischia di essere eliminato in questo momento. Il Braga è eliminato dall'Europa League.
Preghiamo.
Chi è il 5 che ha fatto questo liscione meraviglioso del Braga? Chi, scusa?
Uno che non vivrà più.
Te lo dico subito chi è, vediamo un po', il numero 5, Sequeira ha lisciato il pallone, la palla poi è stata rimessa in mezzo ad un giocatore dello Zoria e poi è arrivato il Piattone per il gol del 2-2, da parte di Karavaev, questo è il marcatore del gol del 2-2, quindi Novai, Sorta, Ratao e Karavaev, i marcatori di questo match fino a questo momento. Bella la schermata di Ville C, intanto che vediamo su Sky. Va bene, grazie per averci ascoltato, ci sentiamo sabato alle ore 17:55, se si giocherà Chievo-Juventus con appunto la radiocronaca dell'opening game di questa stagione per quanto riguarda la Serie A. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Pace! E bene.